benvenuti a Radio Blast. Vi vogliamo bene.
Le ombre avanzano, il cuore si consuma,
ma la tua presenza oggi ci profuma.
Fratelli, buongiorno, Dio vi benedica, benvenuti a Radio Blast.
Buongiorno, Dio vi benedica.
Ecco, tutti vi mandano tanto amore, tanti abbracci, tante benedizioni. Gloria a Dio. E iniziamo oggi con una preghiera. Questa è speciale, ma devo dire che ogni preghiera che ascoltiamo qui dai fratelli, sono tutti speciali questi fratelli, Dio li benedica. Sono tutti belli. Ma questa veramente è da una sorellina di 14 anni, si chiama Matilde, e prega con il cuore, ma adesso sentirete come prega con tutto il cuore. E c'è qualcosa da imparare qui anche per me. Ascoltiamo la preghiera.
Alleluia Spirito Santo, noi ti ringraziamo Padre, ti lodiamo Signore, noi ti benediciamo Spirito Santo, tu sei grande e potente Signore, tu sei meraviglioso Padre, tu puoi ogni cosa Signore, Padre ungici col tuo olio Padre, lavaci col tuo sangue potente Signore, perdonaci Spirito Santo d'amore perché noi siamo buoni a nulla Padre, perché noi davanti a te non siamo niente. E per questo, Signore, ci umiliamo davanti a Te, Padre. Noi gettiamo ogni nostro peso davanti a Te, Padre. Noi li gettiamo ai Tuoi piedi, Spirito Santo. Ti chiedo di riempire ogni nostro vuoto che abbiamo nel cuore. Riempi i nostri cuori di Te, Signore. Riempici del Tuo fuoco potente, Signore, che brucia per sempre e non si spegne mai, Spirito Santo. Lavaci, Spirito Santo, col Tuo sangue. Lava e ungi la nostra mente, Signore. Ungi il nostro capo, Signore, così che nessuna mosca possa avvicinarsi, Spirito Santo d'amore. Guidaci, Padre, in questa in questa vita, Signore. Guidaci, Spirito Santo d'amore, perché noi senza di Te siamo persi, Signore. Senza di Te, Spirito Santo d'amore, non riusciamo a fare nulla, Signore. Libraci, Signore, dalle catene che ci tengono legati, Spirito Santo. Libraci, Signore, da ogni spirito, da ogni cosa che ci tiene lontani da Te, nel nome di Gesù Cristo. Metti la Tua mano sulle nostre vite, Signore. Metti la Tua mano, Spirito Santo, su ogni nostro familiare, Spirito Santo. Metti la Tua mano, Papà, sui nostri cuori, sulle nostre menti, Signore. Lavaci col Tuo sangue, Signore. Guarisci i nostri cuori, Spirito Santo. Guarisci ogni cuore rotto e benedici, Spirito Santo, ogni mente confusa nel nome di Gesù Cristo. Padre, ti chiedo di illuminare la nostra via, Signore, ti chiedo di illuminare i nostri piedi, così che vediamo cosa facciamo, così che vediamo dove camminiamo, Spirito Santo d'amore. Chiudi, Padre, le bocche di ogni nostro leone, chiudi le bocche dei nostri leoni, Padre. Calpesta, Signore, le teste dei nostri nemici, così che noi possiamo camminare in una strada dritta e piana, Spirito Santo d'amore. Liberaci, Spirito Santo, da ogni peccato, Padre. Ti chiedo perdono, Padre, ti chiedo di perdonarci, Spirito Santo. Ti chiedo di perdonarci, Padre, perché noi davanti a Te siamo solo che peccatori, Signore. Ci umiliamo davanti a Te, Padre. Noi gettiamo ogni nostro peso davanti a Te, Padre. Riempi i nostri cuori, Spirito Santo. Riempi ogni nostro vuoto, Spirito Santo. Brucia nel nome di Gesù ogni spirito di maledizione, ogni spirito di depressione, ogni spirito di tristezza, ogni spirito di rabbia. È bruciato e distrutto nel nome di Gesù Cristo. Guarisci, Spirito Santo d'amore. Liberaci, Spirito Santo, dalla nostra mente carnale, Spirito Santo, e ti chiedo, Spirito Santo, di attivare la nostra mente spirituale. Attiva, Spirito Santo, la mente spirituale, Signore. Noi ti apriamo le porte dei nostri cuori, Signore. Ti diamo il benvenuto nella nostra vita, Signore. Ti diamo il benvenuto, Spirito Santo, nei nostri cuori, Padre. Guidaci, Signore, ammaestraci, Spirito Santo d'amore. Insegnaci ad amare, insegnaci a perdonare, Spirito Santo. Insegnaci, Spirito Santo, ad evangelizzare, Spirito Santo. Insegnaci, Spirito Santo, a fare la Tua volontà, perché noi non siamo capaci di fare nulla senza di Te. Noi siamo incapaci, Padre Santo, senza di Te, Signore, perché noi siamo carne, Signore, e la carne è cattiva, egoista, Signore, è un cuore duro, Padre, ma con Te, Spirito Santo, noi cambiamo completamente, Signore. Il nostro cuore si riempie di Te, Spirito Santo. Noi siamo più gentili, Spirito Santo. Ti chiedo di abbattere ogni muro nel nome di Gesù Cristo. Abbatti, Spirito Santo, ogni muro che ci tiene lontano da Te, ogni catena, Spirito Santo, che ci tiene legati alla malattia, Padre. Padre, ogni catena che ci tiene legati alla maledizione è bruciata e distrutta nel nome potente di Gesù Cristo. Alleluia, Spirito Santo, ti lodiamo, Padre. Tu sei grande e potente, Signore. Dove l'uomo non può fare, Signore, Tu puoi, Spirito Santo. Metti la Tua mano, Signore Gesù. Intervieni, Spirito Santo, nelle nostre vite, Signore. Intervieni, Spirito Santo d'amore. Gloria a Te, Padre. La lode e la gloria a Te, Gesù. Tu sei grande, Signore. Tu sei potente. Tu conosci, Spirito Santo, il nostro cuore, Padre. Tu conosci perfino, Signore, quanti capelli ci sono sul nostro capo, Padre. Signore, ti chiedo di cambiare i nostri cuori, Padre. Ti chiedo di insegnarci a fare la Tua volontà, Spirito Santo. Noi vogliamo diventare Tuoi discepoli, Signore. Noi vogliamo diventare come... Noi vogliamo seguire le tue orme, Spirito Santo d'amore. Insegnaci, Padre, ammaestraci, Spirito Santo d'amore. Alleluia, Signore, la lode e la gloria a Te, Padre. Grazie, Signore, grazie, Padre. Innalziamo il Tuo nome, Spirito Santo. Santo d'amore, innalziamo il Tuo nome potente, Signore. Tu sei benedetto, Signore, Tu sei santo, Signore, Tu sei santo e non c'è alcun altro Dio all'infuori di Te, Padre. Tu sei amore, Tu sei pace, Tu sei guarigione, Amen. Tu sei liberazione, Amen. Signore, noi Ti lodiamo, Padre, noi Ti benediciamo, Spirito Santo. Tu sei il nostro creatore, Tu sei il nostro Padre, Tu sei il nostro Salvatore, Signore. Tu sei perfetto, Signore, Tu sei benedetto, Tu sei santo, Padre, nei secoli dei secoli, Spirito Amen. Santo. Alleluia, Spirito Santo d'amore, nel nome di Gesù. Lode e gloria a Te, Papà, nel nome di Gesù Cristo.
Alleluia, Amen. Mi unisco a questa meravigliosa preghiera proprio dal cuore, che ogni parola che hai detto io ne ho bisogno, ogni parola.
Alt, anche io più di te.
No, più di me no, io ho bisogno di più.
Io sono il più conciato mari qua. Matilde, Dio ti ha dato acqua fresca.
Oh wow, vero, vero, vero. Sì.
Grazie a Dio.
Ogni parola è come acqua fresca.
Can you find the scripture, John 7, 37 over there? Out of his belly rivers of waters.
Sai, ultimamente ho sentito diversi fratelli della nostra chiesa che chiedono preghiera contro la mente carnale, contro la saggezza carnale.
Gloria,
e mi è piaciuta, anche lei ha detto, liberaci dalla nostra mente carnale. La carne è cattiva, egoista, and it misguides us.
E ci guida male.
Ci guida male, ci guida nel posto sbagliato questa mente carnale, saggezza carnale. Abbiamo bisogno di attivare la mente spirituale, ha detto Matilde.
Gloria a Dio. Tim, do you have Giovanni 7?
Buongiorno. Giovanni 7, 37 a 39, non so. Or nello ultimo giorno, che era il gran giorno della festa, Gesù, stando in piedi, gridò dicendo, se qualcuno ha sete, venga a me
qualcuno
e beva.
Qualcuno ha sete, venga a me.
Chi crede in me, siccome ha detto la Scrittura, dal suo seno coleranno fiumi d'acqua viva.
Sgorgeranno, gloria a Dio.
Or egli disse questo dello Spirito, il qual riceverebbero coloro che credono in Lui, perché lo Spirito Santo non era ancora stato mandato, perciò che Gesù non era ancora stato glorificato.
Alleluia, grazie Adriano.
Amen.
Ti benedica, alleluia, alleluia. Allora, ringraziamo Gesù. Carissima Matilde, sei una cascata del Niagara.
Di acqua fresca.
Ha pregato 5 minuti non stop. È andato così veloce che io non so neanche se si è fermata a respirare. Credi che ha respirato?
Sì, credo che sì.
Credi di sì.
Credo, è dolcissima Matilde.
E la mamma Monia, il fratellino, fratello Riccardo.
Sì.
E che Dio benedica vostro papà, credo che è recuperato dal...
Sta un poco meglio, ancora in ospedale, però sta
ospedale.
Meglio.
Sempre la nostra preghiera.
Amen.
Alleluia, alleluia, ma la famiglia cresce bene nello spirito, amen.
Amen, grazie Signore. Fratello Giuseppe, tu dicevi...
Abbracci e baci Matilde, Riccardo, Monia e famiglia, amen.
Amen.
Alleluia, alleluia. Allora, lei prega come un treno, sta ragazza. Sembra il Gospel Express, un treno ciuf ciuf. Riccardo
treno
e Monia
Vangelo.
Sono lì a buttare carbone e lei va. Vai anche tu, Angelina, va. Nel nome di Gesù.
Allora,
Cristo.
Prima di iniziare la diretta, come al solito, fratello Giuseppe ha qualche sorpresa e quindi mi ha dato questo messaggio che parla dell'orgoglio, un messaggio breve.
Ha fatto tempo a leggerlo?
Più o meno, sì, ho letto.
Gli appunti.
Ho letto, diciamo, qualcosa.
Con le scritture ti ho dato.
Ho capito il soggetto e credo che è bellissimo, credo che è potente.
Io mentre prendevo gli appunti sentivo, perché il Signore me l'ha dato stamattina prima che, diciamo, mi alzassi. Ero ancora a letto, aggiustandomi tutte le ossa che scricchiolavano. E allora ho detto, aspetta che scricchiolano, allora mi riposo un po'. E mentre mi riposai, il Signore mi ha dato questo messaggio, no? E mentre prendevo qualche appunto al buio dalla notte, e della mattina, diciamo, acceso da piccolo lumicino.
Sì.
E allora sentivo come se, dice, questo è un volantino che si potrebbe stampare e distribuire, se qualcuno ha il desiderio. E anche così corto che chiunque può copiarlo, eccetera. Allora, avanti Angelina.
Sì, e parla dell'orgoglio, che è un soggetto che io ho bisogno, cioè ogni giorno, di sentire qualcosa sull'orgoglio.
Sì, ma è diretto alle pecorelle nelle strade, però.
Ah, sì?
Sì, e anche sentivo che c'è qualche pecorella oggi che è sintonizzata con noi per la prima volta. È diretta a loro, perché se la nostra chiesa è qualcosa, dovrebbe essere qualcosa, speriamo che siamo qualcosa, no? E dovrebbe essere una chiesa di evangelizzazione.
Dio ci aiuti, sì.
Dopo tutte queste prediche, se non andiamo a evangelizzare, sarà meglio che ci buttiamo in un pozzo.
Buttiamo in un pozzo addirittura.
Ma se non andiamo a evangelizzare, buttiamoci nel lago. E
How about instead, se non andiamo a evangelizzare, impariamo a farlo.
Ecco.
Invece di buttarci in un pozzo.
Ecco, io sto ancora imparando.
Ma anche io.
Sai cosa diceva mio padre? Noè a 900 anni ancora metteva giudizio, ancora imparava.
Ah, sì.
Così diceva mio padre. Ancora quando non era ancora salvato, cioè era uno figlio di Dio anche allora, ovviamente, che poi si è salvato. Gloria a Dio.
Amen.
Allora, cos'è che dicevi?
Che andiamo al messaggio.
Ah, sì. Allora, corto, allora. Il messaggio si chiama L'orgoglio è un interessante soggetto. È una delle più potenti droghe. Lo spacciatore è un certo Luci, punto, Ifero. L'orgoglio è come il frutto proibito di Adamo ed Eva. Quando lo prendi, diventa la tua guida, la tua forza motivante, il tuo Dio. Anche se sei ateo, diventa il tuo Dio. Lucifero non è ateo. Anche lui ha il suo Dio, la sua superbia.
Ah.
Pur di adorarla, è disposto ad andare fino all'inferno. Questo perché superbia e orgoglio, se non confessati, diventano una sua fazione. Infatti è la droga peggiore. Dio si rivolge a te, amata pecorella, fratello, sorella, che forse ci ascolti per la prima volta. Gesù ha lasciato le 99 nell'ovile per venirti a cercare nel buio, nel vento, e ti ha trovato forse impigliato tra i rovi dei mali, delle trappole, gli inganni del mondo. Ascolta, non mangiare quella robaccia, quei frutti proibiti che come Adamo ed Eva ti faranno solo del male. Dio ha messo tanti e tanti altri frutti nel giardino dell'Eden del tuo cuore e sono la tua portata. Come è scritto?
Galati 5:22. Il frutto dello Spirito è amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mansuetudine, autocontrollo. Galati 5:22.
Ed anche umiltà, onestà, generosità, soprattutto fede in Gesù Cristo, nella sua salvezza gratuita. Non parlo di religionismi umani, ma solo di Gesù. Quei frutti puoi prenderli e sono buonissimi. Si trovano in una strada che si chiama Via dell'Umiltà. Non puoi sbagliare, fa angolo con il piazzale dell'apertura del cuore. E allora lascia perdere le scorciatoie, come il vicolo chiuso dell'orgoglio e quella pericolosa discesa della superbia, che non sono scorciatoie, portano al pantano dell'inganno. Il Signore ti dice.
Proverbi 4:18. Ma il sentiero dei giusti è come la luce che spunta. Proverbi 4:18.
La vita è corta. Gesù ci chiama.
Ebrei 3:7-8. Perciò, come dice lo Spirito Santo, oggi, se udite la sua voce, non indurite i vostri cuori come nel giorno della ribellione, come nel giorno della tentazione nel deserto. Ebrei 3:7-8.
Io tanti anni fa mi trovavo nel pantano. E insomma, vivevo nel mondo come mondani. Credevo in Gesù, ma non lo dicevo a nessuno. Spirito Santo, niente, non l'avevo ricevuto. E ne combinavo tutti i colori. E allora un giorno qualcuno è venuto a parlarmi di Gesù e mi ha battezzato nello Spirito Santo. La preghiera è stata molto semplice, come dice in Romani 10:9. Gesù, ti ricevo, ti accolgo come mio Salvatore, battezzami col tuo Spirito Santo, perdonami tutti i peccati, aiutami a servirti, leggi la tua parola, capirla, e aiutami a insegnare ad altri del tuo amore e della tua salvezza. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Amen. Grazie, Signore.
Tutto qui, Angela.
Amen.
Corto e credo, spero, buono. Chi vuole fare un volantino, lo può fare, distribuirlo. E darlo alle pecorelle che incontriamo tutti i giorni, quando non hai tempo di fermarti a parlare, eccetera. Agli volantini, magari alla fermata di un autobus, a volte c'è solo 5 secondi, al volantino, ciao. Volantino della salvezza, grazie a Dio, amen. Angela,
perché
a te.
Praticamente, senza dirlo così direttamente, praticamente l'orgoglio ti può separare dalla salvezza. Se sei troppo orgoglioso, non dai il cuore a Gesù, non ti salvi.
Può bloccare la salvezza.
Perché diventa il tuo Dio.
Sì, infatti Gesù l'ha detto a una chiesa, la Odicea, Apocalisse 3,14, ha detto: tu ti credi perfetta, ti credi che sei arrivata, sei ricca, arricchita, non hai bisogno di niente, non sai che sei povero, nudo, miserabile, in bisogno di tutto. Attenzione alla superbia religiosa, come quel religioso che dice: meno male che non sono con questo pubblicano, questo cattolico, questo protestante, questo testimone di Geova, questo avventista. Io invece appartengo alla religione, eccetera, eccetera. Attenzione all'orgoglio. Gloria a Dio, amen.
Amen, grazie Signore.
Angelina, ti do il microfono.
Allora, parliamo un po' di Francesco Totti e Ilary Blasi. Non perché seguiamo quello che sta succedendo, tutte le pettegolezze della loro storia, no. Ma spesso si può imparare tanto da questi che sono belli e ricchi e famosi, hanno tutto, sono talentati, ma si impara tanto dai loro disastri. Allora, c'è un disastro nel loro matrimonio che non seguiamo, non sappiamo chi ha ragione, chi ha torto, cosa sta succedendo.
Sì, non è che stiamo qua a giudicare.
No.
Cerchiamo di imparare sempre perché... Parliamo dei guai degli altri, perché noi, se non stiamo attenti, possiamo finire anche peggio.
Giornale Open: si chiude lo scontro sui Rolex tra Francesco Totti e Ilary Blasi. Il Tribunale Civile di Roma ha messo fine alla disputa sui 4 orologi Rolex, oggetto di contesa tra la showgirl Ilary Blasi e l'ex capitano Francesco Totti. Cioè, questi sono stati sposati per 20 anni, stanno divorziando e stavano litigando per questi orologi Rolex che costano 800.000 euro. Non so come è finita la storia, ma è quello che sta succedendo.
Hai letto tutti i giornali qua?
No, c'è anche il fanpage che dice: il divorzio di Totti e Ilary Blasi, dai tradimenti al patrimonio. L'assegno di mantenimento mensile ammonta a 12.500 euro al mese e lei ne chiede il doppio. Ma cosa deve fare con 12.000 euro al mese?
Ma non entriamo nella loro situazione, queste se la vedranno quei giudici, lasciamo perdere quello.
Ah.
Che non stiamo criticando le persone, che noi al loro posto potremmo trovarci peggio, quindi preghiamo per loro.
Amen,
ma
amen.
Voglio trarre delle lezioni in generale per tutti. Gloria a Dio.
Amen, sì.
Insomma, sua moglie, mariti e buoi dai paesi tuoi. Il nostro paese è il regno di Dio. Assicuratevi che vi sposate con qualcuno del regno di Dio. Non sto dicendo che Totti e la ex moglie non lo sono. Non li giudico, sto parlando in generale, va bene? L'importante è che ci sposiamo, quando ci sposiamo, con persone che appartengono al regno di Dio, che quando si litiga... Il litigio è dove andiamo a evangelizzare, com'è che possiamo svegliarci e fare di più per il Signore. Questi sono i litigi che avvengono. Gli unici litigi ammessi tra fratelli cristiani è com'è che possiamo fare di più per il Signore.
Amen, amen.
Ok.
Non per soldi.
Allora, è importante stare attenti a chi sposiamo. State attenti. E di nuovo, ripeto per la 10ª volta, non mi sto riferendo a questa coppia, è solamente un problema dal quale possiamo imparare, perché al posto di loro io potrei essere peggio, o voi. Allora, in Neemia 13:27, Esdra 10, verso 2, ce l'hai questa scrittura nei tuoi appunti?
Sì.
Ecco,
sì,
allora leggiamo le scritture che parlano di come sposarsi. Oggi voglio parlare, perché so che abbiamo dei fratelli e delle sorelle giovani che stanno pensando al matrimonio.
Sì.
Alcuni anche non troppo giovani ci stanno pensando anche loro. Allora vediamo se possiamo imparare qualcosa da colui che sa tutto, Dio, Gesù Cristo, la Bibbia. Vuoi andare da Neemia, Angelina?
Sì. Neemia 13:27. Allora, dovremmo forse permettervi di commettere un male altrettanto grande e così divenire infedele al nostro Dio prendendo mogli straniere? Neemia 13:27.
Quindi la Bibbia è contro mogli straniere. Adesso, quali sono le mogli straniere? Adesso ci arriviamo. Però attenzione che le mogli straniere no. Non è che il Nuovo Testamento è cambiato questo, non è cambiato per niente. Solo che si è allargato, invece di stringersi agli ebrei, si allarga anche ai pagani convertiti in Cristo. Ma attenzione, anche i pagani convertiti in Cristo fanno parte della Eretz Israel, della grande Israele, l'Israele spirituale, l'Israele che da Abramo è passata a Gesù Cristo. È incredibile che ci sono chiese che ancora seguono Abramo. Ma Abramo, Dio lo benedica, ha compiuto il suo corso, come Giovanni Battista, come Giacobbe, Isacco. Va bene, adesso seguiamo Cristo, Gesù. Abramo, Isacco, Giacobbe sono figli di Dio, figli di Cristo. Vuoi andare a Esra?
Sì.
Per favore.
Esra 10, verso 2. Allora, Secania, figlio di Jeiel, uno dei figli di Elam, disse a Esra: noi siamo stati infedeli al nostro Dio, sposando donne straniere prese dai popoli di questo paese. Tuttavia, rimane ancora a questo riguardo una speranza a Israele. Esra 10, verso 2.
Quindi dice Esra: siamo stati infedeli al nostro Dio, per cosa? Sposando donne straniere. Infatti, quando due divorziano è perché uno dei due non è del popolo di Dio, o magari tutti e due non sono. Cioè, se te sposi uno che non è proprio di sposa un musulmano, sposi un cristiano finto, eccetera, avrai problemi se tu sei un figlio di Dio vero. Se invece siete tutti e due pagani e finti cristiani, la maggioranza dei matrimoni nelle chiese oggi sono finti cristiani. Va bene? Imparano quattro chiacchiere quando dire sì, no, no, sì, sì, no, vuoi tu sposare, ok, tu anche, anello, si butta il riso per aria, confetti, poi si va al ristorante a riempirsi di cibo, 20-30 mila euro, che poveraccio magari non ce li ha neanche, deve rovinarsi, indebitarsi. È una cosa pagana, cioè se tu gli vuoi bene, cioè se tu che gli offri da mangiare, non è che lo devono spendere 50.000 euro in un ristorante, è pagano. Se qualcuno c'ha una campagna, vai in campagna, compri 30, 40, 50 polli, mezza botte di vino, un bicchiere a testa, non di più, perché poi il vino porta alla cretinaggine, e anche piano col vino, avanti con Gesù, avanti. Amen. Leggere la Bibbia, poi sedersi sotto un albero se il tempo è bello, fare una comunione, pane e vino, va bene, se c'è, questo è la chiesa, non è l'edificio che deve pagare i fiori, la fisarmonica, è il pianoforte, ma non mi interessano queste cose, io non mi sposo con l'edificio. Nella legge di Mosè non era consentito di sposare donne o uomini stranieri, cioè non di Israele.
E oggi per noi com'è? Come si applica questo?
Si applica che devi sposarti solamente con israeliani. Ti devi sposare solo con Israele, la Israele cristiana.
Cioè non israeliani, cioè cristiani.
Non perché israeliani.
C'è chi non capisce, devo sposare un ebreo? Oh.
Non di Netanyahu, spiegalo perché poi i fratelli mi scrivono. Mi dicono, ma disgraziato, non lo sai che Netanyahu ha fatto questo, ha fatto tutti i colori? No, sto parlando dell'Israele di Cristo, no? non di Netanyahu, va bene?
Ok.
Ho detto che è un grande capo, un grande leader, un grande condottiero, ma non è un grande cristiano, non è cristiano per niente. E devo specificarlo perché c'è chi si lamenta, dice, ma tu sei diventato di Netanyahu? No, non sono diventato, però lui militarmente, politicamente è un grande leader. È salvato? Non credo. È cristiano? Non credo. Dobbiamo seguirlo? Non credo.
No, no, no.
Altre domande?
Gesù, seguiamo Gesù.
E allora, guarda, adesso rispondo alla tua domanda. Vai, ce l'hai Galati, dovresti averla, 3:28.
Sì, ce l'ho.
Negli appunti c'è.
Non c'è qui né giudeo né greco, non c'è né
schiavo
né libero, non c'è né maschio né femmina,
né femmina,
perché voi tutti siete uno in Cristo Gesù, Galati 3:28.
Capito? Quindi in Cristo Gesù non è che vi sposate per forza un'israeliana o un israeliano, perché noi siamo gli Israele cristiani. Israele cristiana comprende giudei, greci, romani, romanacci, milanesotti, siciliani, calabresi, ungheresi, dal polo nord e dal polo sud. L'importante è che accettano Gesù Cristo. Altrimenti parli con un cattolico di quello all'antica, e no, deve essere cattolico, niente. E non capiscono niente questi qua. O quell'altro, io o quell'altro. No. Deve essere geoviano, deve essere protestante. Deve essere cristiano, va bene?
Sì, voglio precisare una cosa. Perché deve essere cristiano? Non perché se c'è qualche fratello nuovo che segue oggi e dice ma quest'anno la mente chiusa, solo cristiani puoi sposare. Non perché non è permesso, che è illegale. No, puoi sposare chi vuoi tu. Ma se non sposi
uno... Ma per
me
non è permesso.
Ma se tu non sposi uno...
Come cristiano
uno,
non è permesso. Sì. Tu ti sposi ma poi sono sorci verdi.
E quello è il problema. Se non sposi uno che ha i tuoi stessi valori cristiani,
ecco,
in Cristo, poi avrai dei problemi. Guardate cosa è successo a Salomone. Che ha sposato donne che adoravano tanti idoli, alla fine è finito lui adorare quei idoli. Cioè ti allontanano dalla tua fede, dal tuo Dio, dalla tua corona. Fai compromessi perché devi accontentare il tuo sposo, devi amarlo, devi ascoltare sposo o sposa. Quindi se tu sposi uno che non è cristiano come te, soffrirai tanto. Ti stai creando dei problemi da solo. E questo è il motivo.
Ti stai buttando in un pozzo. Cosa c'è di male che mi sono innamorato di un musulmano, di un ateo, c'è uno che frequenta la chiesa satanica e sono innamorato, Dio è contro l'amore? Huh. Non è contro l'amore, ma i bambini crescono, ti sposi, i bambini crescono e dici io mio figlio deve essere ateo perché deve scegliere quando ha 20 anni. E lui dice no, mio figlio è cristiano, lo manda al catechismo, a qualche chiesa della zona, gli insegneranno ABCD, qualcosa di... No, niente, mio figlio, non devi obbligarlo a diventare religioso. Sì, però lui lo obbliga a diventare ateo. Quindi l'inferno in casa. Niente contro gli atei, pagani e musulmani. Io amerei guidarli a Cristo. Ma siccome la verità non è l'ateismo, non è il paganesimo, non è l'islam, non è l'induismo, si dà il caso che Gesù Cristo, ha bisogno che i figli gli insegni di Gesù. Prende una bella Bibbia illustrata e gli insegni che è Gesù, che è uno che è venuto per amore, è nato per amore, è vissuto per amore, è morto per amore, è risorto per amore, affinché noi usciamo dall'inferno anche noi.
Infatti abbiamo ricevuto 2 giorni fa un messaggio su questo soggetto. E ne riceviamo spesso. Una donna, non dico il nome, una nuova sorella, dice «Sono una donna divorziata da un musulmano che mi ha maltrattato per diversi anni e ha fatto soffrire me e mia figlia in modo psicologicamente grave. Purtroppo ho avuto da fare con un narcisista e anche una doppia personalità».
Beh, è normale nell'Islam questo, eh? Nell'Islam è doppia personalità. Quando si fidanzano con le donne, rose e fiori. Amore, 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 molto più del normale. Ti fanno innamorare, infatti, la fessa chiotta si innamora. Però poi, poi cominciano. Io sono capo famiglia, io posso picchiare la moglie, la picchio delicatamente, ma la picchio. E poi io posso anche avere altre 3 mogli, perché se tu non mi dici che ho sempre ragione io, la notte dormo con un'altra. E se anche quella là si lamenta, dormo con un'altra. Se si lamenta anche quella, dormo con un'altra. Il Maometto è arrivato a 9 mogli, gli altri invece 4. Lui, rivelazione di Dio, di Allah, 9. L'Islam è una religione di doppia personalità, non c'è niente da fare. Ogni guerra che fanno è nel nome della pace. Loro entrano in Italia ovunque, pace, 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 pace. Poi vanno a Piazza del Duomo a Milano, tutti in ginocchio, non si può neanche passare. Capito? Vengono qui in un luogo pagano che per loro l'Europa è pagana e c'hanno perfettamente ragione. C'hanno ragione. L'Europa è pagana, anticristo e vomitevole. L'Europa. I cristiani lo stesso, sono tutti addormentati sotto naftalina negli edifici. E gli islamici hanno ragione. Dicono, ma sto posto fa schifo. Ma c'hanno ragione. Solo che la soluzione non è Gesù e Maometto. E buonanotte, così dalla padella alla brace. Dimmi.
Ho io una domanda. E come puoi discernere che è un vero cristiano prima che lo sposi?
Matteo 7:20.
Dai frutti? Sì, che tipo di frutti?
Ma è facilissimo. Dice, ehi, io mi sposo con te, musulmano, e tu mi lasci fare quello che voglio. Logico, qui c'è un altro fiore.
No.
Ah, va bene. Allora io adesso vorrei andare a evangelizzare e salvare qualche anima. Andiamo. Allora senti un tossire alla islamica. Come andare a far cosa? Andiamo a evangelizzare, perché quando siamo sposati tu mi fai andare a evangelizzare, vero? Logico, ma non adesso, quando siamo sposati però. Capito?
No.
Li porti a evangelizzare, no. Quando noi abbiamo fratelli che vogliono diventare discepoli, capito? Li portiamo a evangelizzare. E lì, va bene, lì non si scappa.
Si capisce subito se vogliono o non vogliono.
Che è una sceneggiata.
Sì, è vero.
Appunto, tanti fratelli sono venuti, io qui, io là, conto su di me. Sai, conto 1, 2, 3, 4, 5, continua a contare su di me. Conta. Cioè, all'evangelizzazione, e voi sapete, sono venuti diversi che volevano fare e sfare.
Oh, yeah.
L'abbiamo portato ad evangelizzare e crollato tutto.
Sì, perché se uno non ha veramente Gesù nel cuore non potrà aprire la bocca e parlare di Gesù e dare la salvezza agli altri.
Sì, è diverso quando vengono qui a trovarci, evangelizziamo insieme, eccetera. Ma quando vengono, io sono un discepolo, io sono, guardami, eccomi qui, guarda me, io sono, io farò, io faccio e sfaccio. Capito? E allora dice, ah sì, sei sicuro? Sicurissimo, conta su di me. Li porti a evangelizzare e lì il castello di carte è... La casa sulla sabbia anche. Ci siamo? Risposto?
Sì, ha risposto, sì.
Ok. Quindi dammi un resume.
Cioè abbiamo letto le scritture della Bibbia?
No, come fai a sapere se uno è sincero?
Ah, dai frutti. Dai loro frutti li riconoscerete.
E l'ha detto Gesù.
Sì.
Cioè non è che credi nel mondo degli... imbroglioni, il politico predica la televisione e i poveracci vanno a votarlo. Se tu vedi l'inganno della politica è sempre lo stesso, è strano che ancora la gente non se ne è reso conto, è tutto al futuro, io farò questo, farò quell'altro, quando? In futuro. Noi cambieremo quando? In futuro. Noi saremo in futuro. Quindi tutto al futuro, è come ti danno un assegno e dici, ma questo assegno è coperto. No, ma lo sarà. Compro la casa e quello compra la casa e ti danno un assegno. E dici, ma questo assegno è coperto. No, ma lo sarà. Qual è quel pazzo che ti danno a casa una macchina ma una bicicletta scassata? Nessuno. Va bene, e così sono i politici della televisione, così sono i predicatori falsi dal pulpito. Il rapimento sarà prima della tribolazione. Scritture zero, però conta su di me. Allora, pronti?
Sì.
Allora, l'ultima tua domanda cos'era? Finito le domande.
No, abbiamo spiegato perché dobbiamo sposare un cristiano.
Ecco.
Non chiunque, noi ci innamoriamo di chiunque.
Cioè, i pagani possono sposarsi come pare, come vogliono, in qualsiasi maniera pagana. I giornali parlano di persone che si sono sposate coi cani. Sul giornale. Una donna con un gatto.
È vero.
Una donna con un lampadario, se è troppo innamorata. Un'altra donna con se stessa. Però dopo 9 mesi ha divorziato. Capito? Viviamo in un mondo di pazzi a piede libero e non lo sanno.
Hanno perso la ragione.
Quindi loro si sposano come vogliono, ma i cristiani no. I cristiani devono stare attenti con chi si sposano. Capito? Gente che va in chiesa fa finta di essere cattolico. Il prete gli dice, senti, studiati queste domande e risposte, come la scuola guida, no? E, sì, no, sì, no, sì, no, sì, no, sì, no, il papa qui, il papa là, eccetera, eccetera, tutto a posto. Bene, dopo 2 mesi, ci vuole qualche mese che devono memorizzare tutti, sì, no, non capiscono niente, ma lo memorizzano. E si sposano. Ma i cristiani devono stare attenti. Capito? Ci vuole niente dire sì, mi sposo, ecco l'anello, il ristorante riservato, prenotato, è pronto con l'antipasto e tutto, avanti, forza. Però ci vuole niente, dici sì, si sposa, ma poi si è legato a una persona che Dio non ha mandato. I divorzi sono esperienze traumatiche e se ci sono dei figli i figli non capiranno mai perché il papà deve essere adulto o la mamma deve dare i numeri, o viceversa, quello che è. I figli non capiscono, loro a quel papà adultero lo amano, a quella mamma che dà le scandescenze un po' troppo, non, la amano. E a volte certi genitori mettono i figli uno contro l'altro. Tua mamma, ricordati che tua mamma è una disgraziata. Quando vai a visitarla, ricordati che lei è parolaccia. E allora il paradiso che doveva essere può diventare un piccolo inferno. Considerare anche che col sistema dell'attuale giustizia, che non è biblica, l'80% dei suicidi dopo i divorzi sono maschili. C'è da dire anche questo. È vero che gli uomini picchiano qua e là, però c'è anche da dire che 8 su 10 suicidi dopo matrimonio sono maschili. Questo per dissipare certi luoghi comuni. Il problema è che oggi molti si fingono cristiani, si sposano in chiesa, così come se fosse la moda. Non credono in Dio, non hanno mai creduto, non hanno mai mosso un dito per Gesù, però vogliono sposarsi in chiesa perché sembra essere la cosa da fare, la moda, insomma. Ma magari nel cuore rimangono completamente atei, agnostici, complici certe chiese accomodanti. Quelli sposano tutto. Basta che porti le tue 2 lire... eccetera. Questa settimana, guarda, io ho evangelizzato un dentista con 3 figli e un tipo famoso anche. Lui si è sposato in chiesa cattolica con sua moglie, una persona di affari, professionista, totalmente agnostica. Lui è cattolico nominale, lei è agnostico ufficiale. C'hanno 2 figlie, lo stesso, agnostiche. Insomma, questi due parlano 2 lingue molto diverse. Lui è cattolico nominale e ho potuto pregare con lui in questa settimana per ricevere Gesù. Ha pregato. Per adesso vedremo i frutti. Non è che perché ripete la poesia ti sei salvato. Ci vogliono i frutti. E gliel'ho detto. Se sarà sincero, se vorrà crescere nello spirito, ci vogliono i frutti cristiani. Vedete che deve leggere la parola e cominciare a meditarla e cercare di viverla nei limiti del suo possibile. Insomma, i matrimoni tra atei o agnostici che non sono basati su fermi principi cristiani, principi del Vangelo, ascoltatemi giovani che state pensando al matrimonio, questi matrimoni tra atei, dicevo, anche se non divorziano, non hanno però nessuna base per superare le crisi, superare i peccati, perdonarsi i peccati a vicenda, che crisi e peccati che immancabilmente sempre arrivano da entrambi le parti, sia dalla moglie sia dal marito. E qui non c'è sessismo, hanno sempre ragione gli uomini, sempre ragione le donne, lasciate perdere queste cretinate. Va bene? Era più giusto Adamo e Eva, erano tutti e due destinati alla morte. Comunque, un matrimonio che finisce in tribunale litigando sui soldi non è mai stato un matrimonio, certamente non un matrimonio cristiano, e certamente non era amore vero. Quindi un matrimonio che vince in tribunale a litigare sui soldi, io voglio questo, no, io ti do quell'altro, no, questo qua. Insomma, il diavolo combatte molto i matrimoni, specialmente quando vi sono dei piccoli, innocenti, preziosi figli. E un egoismo più grande nel divorzio è che non si pensa ai figli. Se non c'è vera fede, vero amore per il Signore e anche l'uno per l'altro, diventerà impresa impossible.
Cioè amore cristiano uno per l'altro, non solo, perché quando due si sposano c'è sempre quell'amore sentimentale, romantico, carnale, ma tu dici se non c'è l'amore cristiano del Signore uno per l'altro, cioè tu ami il cuore di quella persona, ami la sua fede per Gesù, ami Gesù in quella persona, se non è così non funziona il matrimonio, perché solo un matrimonio, basare il matrimonio solo sull'amore carnale, romantico, quello non dura. Dopo 2, 3, 5, 10 anni al massimo non senti più quella passione.
La bellissima ventenne diventerà una un po' vecchiotta, il grande aitante, il bullo del quartiere diventerà un vecchietto che farà fatica a camminare. Se non c'è l'amore di Gesù, sì, stai sprecando tempo.
Se devi innamorarti di Gesù in quella persona.
Se tu sposi una persona solamente perché è il più sexy, è il più elegante, è il più muscoloso, è la donna con i tacchi più a spillo, tacchi a stuzzicadente, eccetera, ma ne arriverà una che si avrà i tacchi ancora più a spillo.
Sì.
Arriverà un'altra donna che ha avuto più impianti di silicone. Va bene. Arriverà l'uomo che è, che insomma Mister Universo. Cioè, se tu ti sposi una persona perché per le curve, stai attento alle curve quando guidi la macchina, dicono, stai attenzione, arriverà una donna che ha più curve, e allora cosa fai? Vai dietro le curve.
È vero, è vero.
Ci siamo?
Sì, sì, sì.
E cerchiamo di non essere pazzoidi. Sì. E sposare una persona che ami nel cuore, nell'anima. Guarda Deborah, lei è una missionaria, ha sposato uno brutto come me. Perché? Perché lei ama il Signore. E adesso sì, sono ancora più brutto, più vecchio, più buono a nulla, e dice che mi ama ancora. Grazie Deborah. Capito? I matrimoni che durano sono quelli che ti innamori del cuore, non il musulmano che arriva ogni giorno un pacco di fiori, alla sera sempre una pizzeria diversa. Andiamo a evangelizzare, amico musulmano, andiamo. Tu mi permetti di essere cristiano? Altro che, io qua e io là. Andiamo a evangelizzare. E dopo che siamo sposati, che c'è il timbro, che ti porto in Marocco, in Tunisia, ti porto in Algeria, poi là ci sono i giudici islamici, ci pensano loro a dividere i bambini. Allora, fratelli, diceva Neemia e anche Ezra, dicevano sposatevi le donne ebree. E questo non è cambiato, solo che adesso ebrei sono diventati cristiani. Sposatevi cristiani nei fatti, non impalati come baccalà davanti al prete, dire sì, posso andare a mangiare? Il cibo si raffredda al ristorante, ce ne possiamo andare di qui? E che matrimonio quello lì? Quella è religiosità. Ci vedremo in tribunale quando dobbiamo vedere chi prende più soldi. Ci siamo, leggi il giornale dappertutto, guarda, ovunque i giornali trovi che l'islamico è scappato in Marocco, è scappato in Tunisia, la mamma è qui che si strappa i capelli perché si è portato via il bambino, e il giudice in Algeria dice sì, ma è logico. E lei si lamenta che io la picchiavo, beh, lo dice anche il Corano. E non voleva che la picchiassi. Beh, insomma, voi deve ascoltare Maometto. Ma volete svegliarvi? Sveglia! Portate sti carissimi amici islamici a evangelizzare. Il problema non è solo gli islamici. Qui sono anche falsi cattolici, falsi protestanti che sono lì davanti alla... Sentito storie che fa rizzare i capelli anche a uno che è calvo, guarda, che ha sposato dei cristiani, tra virgolette, che hanno fatto la scenetta in chiesa, ripetuto tutta la poesia, A, B, C, D, da, 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 seduti, alzati, alzati, seduti, adesso il padre porta la sposa all'altare e adesso arriva lo sposo. Ma sono cristiani questi qua? Beh, sono una chiesa cristiana, l'edificio sembrerebbe dall'apparenza cristiano, c'è una croce in cima, ci mancherebbe altro, ci sono croci anche alle finestre, Ma nel cuore come va? Angelina, ti do la parola, diciamo una pregherina, concludiamo,
sì,
in preghiera.
Sì.
Una storia biblica che stavo pensando è Giudici 16, lì vediamo un esempio di Sansone, il giudice di Israele, un ebreo israeliano, che si sposa con una donna filistea, Giudice capitolo 16. Uh-huh. E c'è Sansone con Dalila. E questa qui lo amava così tanto,
Sì, sì.
Lo ha assillato così tanto, capito? Lo ha fatto addormentare sulle sue ginocchia mentre lo carezzava e gli dava vino. Lo amava così tanto.
No.
Capito? E dopo lo ha assillato così tanto che gli ha detto basta, ti rivelo il mio segreto, la mia forza è nei capelli. Non glielo voleva dire, non glielo doveva dire. Gliel'ha detto, lei dice, ah, ecco, adesso sì che ti amo. Capito? Schiocco di dita, arrivano i filistei, lo legano, gli cavano gli occhi, va bene, lo portano via, lei un pacco di soldi, e questo è un matrimonio tra una filistea, una pagana, e un fessacchiotto ebreo. Sansone, così come Salomone, era un fessacchiotto ebreo. Dio del talento della forza non l'ha saputo amministrare. Salomone il talento della saggezza non l'ha saputo amministrare. Ha usato la saggezza per cercarsi donne. Ma quante donne vuoi? Ma dammene un migliaio per cominciare. E alla fine tutto quello che ha potuto dire, la conclusione della mia vita, che mio hobby è cercare donne, è questo. Vanità delle vanità. Tutto è vanità. E poi ha scritto nell'Ecclesiaste, ha scritto Salomone, ha detto un uomo su mille fedele l'ho trovato, una donna non l'ho trovata. Quindi era, oggi non andrebbe d'accordo con le femministe.
Quindi cercava le donne sbagliate. È per quello che non ha trovato.
E certo, tutte pagane. La prima moglie che ha sposato era una pagana d'Egitto, che gli ha costruito una casa nella foresta e l'ha spedita. Mm-hmm. Che doveva lavorare sulle altre 999. Orribile! E che non mi vengano a dire guarda cosa Dio fa nella Bibbia. Dio non c'entra niente, quello sono gli uomini. Non è Dio. Signore Gesù, prego per i fratelli che, Signore, dacci una scossa elettrica, Signore, aiutaci i fratelli che non sono sposati a serrare la cinghia. Serrare gli ormeggi, aspettare. Isacco si è sposato a 40 anni. Signora, a 40 anni ti ho portato Rebecca. Aiutaci a... È meglio andare piano, andare lontano. È meglio una donna che non è la più sexy di Hollywood, magari normale, però magari c'è un cuore di Gesù. Quello è il matrimonio che dura.
Amen.
La fedeltà, una donna, un uomo, svegliarsi la mattina e dire oggi devo far felice mia moglie, e me lì arrabbiata ieri sera ti ha trattato male, io oggi la tratterò bene. Se mi ha trattato male vuol dire che mieto per le volte che l'ho fatta franca. Nel nome di Gesù aiuti i fratelli, Signore, stare attento a chi si sposano, Signore. Amen. Se si devono sposare.
Grazie, Signore.
Attenzione con chi? Che non è solo rose, fiori e paradiso, ma è anche tribolazioni, spine, rovi e inferno. Figli divisi, bambini divisi di qua, uno di là, che crescono nei problemi. E colpe dei genitori parzialmente. Nel nome di Gesù Cristo, aiuta i fratelli che ancora non sono cascati in qualche fossa. Aiuta a capire che il modo... camminare nella sicurezza e di ascoltare lo Spirito Santo, aspettare la donna giusta, l'uomo giusto. Nel frattempo andiamo a evangelizzare. Alleluia.
Amen.
Angela, amen.
Alleluia, grazie Signore. Vado a un messaggio da parte di un fratello che ti chiede sempre sul soggetto del matrimonio una domanda. Caro fratello Giuseppe, vorrei un consiglio, un parere, un intendimento con la parola di Dio vostro tramite. Intanto vi ringrazio di cuore per la preghiera di liberazione che fratello Giuseppe ha fatto per me. Io credo e spero che il Signore mi abbia fatto conoscere la donna che vorrò sposare. Lei è molto più giovane di me e mi rispecchio un po' al fratello Giuseppe. Detto ciò, cari fratelli, e caro fratello Giuseppe, che Dio ti benedica, vi chiedo consiglio e parere secondo le scritture e secondo il cuore e il discernimento vostro per questa mia relazione. Vi abbraccio forte forte con tutto il cuore, vi seguiamo e vi sosteniamo. Adesso ho saltato tanti dettagli di questa storia perché non vogliamo...
renderla personale.
Sì, non vogliamo rivelare cose private dei fratelli.
Sì, c'è molto altro che ha scritto. Preferiamo sorvolare perché vogliamo parlare un po' a tutti.
Il fatto è che spesso i fratelli, da quando ho conosciuto fratello Giuseppe anni fa, spesso le persone cercano il suo consiglio su chi sposare. Quella donna va bene per me e quell'uomo, cosa pensi? Quindi credo è una cosa che il Signore vuole che tu chiarisci per tutti. Qual è la tua fede riguardo al matrimonio quando ti chiedono il tuo consiglio, l'approvazione? Posso sposare quella persona? Tu cosa rispondi?
Ma lascio fare a te, Angela.
No, 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 è a te che chiedono. Guarda, in questo messaggio il fratello dice, Giuseppe, soprattutto Giuseppe, dice, non vuole il mio parere.
Ma non sono abbastanza inguaiato, scusa.
E tu lo sei, è vero.
Sono sempre nei guai, non importa cosa. Allora, ripeto, se mi permette risponderò anche ad altri fratelli e sorelle che hanno chiesto preghiere al riguardo.
Sì, quindi, fai un po' generale.
Quindi non mi dirigo solamente a te, va bene? Quindi se dirò cose che con te non c'entrano niente, abbi pazienza. Che qui c'è un gregge un pochettino grande, siamo 127 nazioni, gloria a Dio, non mi sto lamentando. Bene, comincerò a dire questo, che le decisioni matrimoniali sono molto personali e tanta della nostra felicità, infelicità futura può facilmente dipendere da questo. Piccolo paradiso, piccolo inferno su questa terra può dipendere anche da quello. Tranne che ci sono eccezioni, c'è una forte fede nel Signore che, alleluia, non dico tutto bene, ma abbastanza bene. Le tue domande credo dovresti rivolgere innanzitutto al Signore e non fare affidamento su di me o sull'uomo. E nel caso fai anche preghiere e digiuni, quindi non addormentarti su di me o su altri. Sei tu che devi ricevere dal Signore la convinzione. Io prego che tu possa essere guidato dal Signore. Ma non sta a me di influenzarti in un modo o nell'altro, e credo che questa sia saggezza. Ma quello è compito esclusivo dello Spirito Santo. Lui, Spirito Santo, ti può guidare, ti vuole guidare e ti deve guidare. Quello non sono io. Non voglio né la gloria né il biasimo se il tuo matrimonio sarà un successo o un fallimento. Va bene, quindi mi estrometto. Va bene, non usare quello che dico per dire Giuseppe vuole che sposo questa donna o quell'uomo. Non credo che neanche Dio decide sulle nostre scelte matrimoniali.
Lui come
no? No, lui ci guida ma non decide.
Ah, non decide,
decidiamo noi.
Ma se lo cerchiamo, lui ci dice sì o no?
Sì, se lo cerchiamo, però non decide.
No, non decide perché vedo tanti matrimoni nel mondo che non sono da Dio.
Ti permette di sposare la persona sbagliata.
Sì, sì, quello sì.
Ci sono suicidi in giro che avvengono. Dio perché non li ferma?
Sì, giusto.
I matrimoni non dipendono solo dalle benedizioni di Dio, ma anche da tante scelte, atteggiamenti, giusti o sbagliati, che sono solamente nostri, che possono annullare le sue benedizioni. Insomma, poche parole, dobbiamo crescere nello spirito, crescere nella fede. Tanti sono i fratelli e sorelle che mi scrivono al riguardo. Adesso io ho pregato per delle scritture e credo che il Signore mi ha risposto, mi ha dato delle scritture e spero che il Signore le usi per aiutarvi tutti. Allora, Angelina,
sì.
Negli appunti devi avere Romani 8?
Sì, ce l'ho. Verso 14. Poiché tutti quelli che sono condotti dallo Spirito di Dio sono figlioli di Dio. Romani 8,14.
Ecco, quindi se vi aspettate che frate Giuseppe vi risponde va bene, sposa Mariolina o Giovannino, vi state sbagliando, non lo farò.
Dovete essere condotti dallo Spirito di Dio se siete figli di Dio.
Capito? Cioè, sempre andare alla guida dello Spirito Santo prima di decidere, specialmente se sono cose del cuore, cose che ci cambieranno la vita. Se non vogliamo che un matrimonio sia come quelli del mondo, dove Dio non viene neanche considerato. Primo Corinzi 2.
Verso 10. Ma a noi Dio le ha rivelate per mezzo dello Spirito, perché lo Spirito investiga ogni cosa, anche le cose profonde di Dio. 1 Corinzi 2,10.
Capito cosa dice? Lo Spirito ti rivelerà se quella è la donna giusta o l'uomo giusto. Non importanza se è ricco, povero, bello, brutto, alto o basso. Efesini, Angelina, 1,17.
Affinché il Dio del Signor nostro Gesù Cristo, il Padre della Gloria, vi dia uno spirito di sapienza e di rivelazione per la piena conoscenza di Lui. Efesini 1,17.
E Dio vi darà uno spirito di sapienza, di rivelazione e di piena conoscenza. Cosa vuoi che possa io paragonarmi a questo? Ma stiamo scherzando. Efesini 6,17.
Prendete anche l'elmo della salvezza e la spada dello Spirito, che è la parola di Dio. Efesini 6,17.
Ah, sempre guidati dalla parola di Dio. Io ogni volta che ho cercato di farlo, purtroppo non sempre, mi è andata bene, sono stato felice. Secondo Timoteo 1,7.
Poiché il Dio ci ha dato uno spirito non di timidità, ma di forza e d'amore e di correzione. Secondo Timoteo 1,7.
E allora cosa dice qua? Dice che dobbiamo lasciarci correggere dalla parola di Dio. Solamente farsi profeti vanno dalla parola di Dio per conferma di quello, perché deve confermare per forza quello che loro hanno profetizzato. Non è così la storia. Prima cosa che io ho guardato con mia moglie è stato non alla sua carne, ma al suo spirito. Ho guardato la nostra comunione nel Signore. Ho guardato come pregavamo insieme, come evangelizzavamo insieme, come lavoravamo insieme, come prendevamo la decisione insieme. Ancora oggi, dopo così tanti anni, dopo 6 figli e tanti anni, non abbiamo problemi a prendere decisioni. Fratelli, potete testimoniare questo, spero.
Sì, sì, posso testimoniare che tra voi il centro è Gesù. Non è un amore marito-moglie, tu sei mia, sono tua. No, è la presenza di Gesù è il vostro centro.
Io sono il profeta, mi devi seguire, ma cretino, così, è così che si parla. Nessuno deve dire, sentirsi un profeta, la moglie o il marito deve seguire, sei impazzito. Si va insieme, si va prima separatamente dal Signore per guida. Infatti se tu sei una guida di una comunità, di una chiesa, quando vai in una riunione dei fratelli a fare una riunione democratica, è bisogno che tu vai lì con la guida di Dio. Dio ti deve già mostrare, devi già sapere la direzione e la Chiesa confermerà. La Chiesa, noi facciamo così. E poi se la Chiesa ha una rivelazione superiore, ok, allora il Signor Frate Giuseppe deve umiliarsi. Ma una vera guida prima riceve dal Signore la guida e poi va davanti alla Chiesa a vedere com'è la democrazia. La democrazia è sempre sbagliata, ok? È l'unzione di Dio che serve. Le decisioni vanno prese alla luce della parola di Dio, non della nostra carnalità, i nostri capricci, i nostri egoismi, i nostri desideri, quello che voglio fare io. Al Signore non gli interessa niente quello che voglio fare io. Gesù voleva uscire dal Getsemani, al Signore il Signore ha detto no, dal Getsemani non esci, se non per dirigerti verso il Calvario. E Gesù ha detto preferisco di no. Cos'è detto Gesù? Se è possibile togli la coppa. Questo dimostra che era vero Dio, vero uomo. E Dio ha detto no. No Abramo, sacrificio devi mettere sull'altare. Posso toglierlo? Non puoi toglierlo. Abramo neanche ha chiesto. Certamente non devi guardare per niente alla sessualità, che può essere solo un'attrazione mondana, carnale, quindi ingannevole per entrambi. Il modo di scoprire se quella è la moglie giusta, non vai a letto per vedere come funziona il sesso. Quello può farlo con una prostituta e può diventare anche il suo fatto e andarci ogni settimana. E non è, capito? Fammi vedere come funziona il sesso. No, non è mica il supermercato, non è mica una macchina usata che vai, la provi, vediamo il motore. Posso fare un giretto? Sì, sì, faccio un giretto intorno all'isolato. Torni, no, non mi piace lo spinterogeno. Ok? No, la moglie non è così. La moglie non vai a provarla a letto e dopo ci vediamo se funziona. No, caro. No, questo è il diavolo, che è il mondo pagano che fa così. La parola ci dà degli esempi, guarda. Parlavo prima di Sansone e Dalila, ricordate, vi ho detto anche studiato Giudici 16, ma c'è anche esempi come Erode ed Erodiada, Matteo 14.
Ah, sì.
Matteo 14 parla di Erode ed Erodiada. Vede, lì c'è un matrimonio del diavolo.
Vero, sì.
Capito? Che quando cos'era il compleanno di Erode, mi pare, lei gli ha fatto un regalo, la testa di Giovanni Battista, perché lei era una donna delicata.
No, era...
Capito che regalo era, che gli ha fatto?
Era terribile.
Insomma, e riguardo all'età bisogna chiedere al Signore.
Alla differenza di età?
La differenza di età, chiedere al Signore. La cosa ottimale è 10 anni, l'uomo più anziano. E poi io e mia moglie abbiamo di più, mi pare abbiamo 24 anni di differenza. Lei è la più giovane, per informazione.
Sì.
Porta bene gli anni lei. Allora, va bene.
E come fai allora a prendere la decisione giusta, a non sbagliare?
E allora io mi consiglio di... guarda, annotatevi i riferimenti che seguono adesso. Adesso vi darò dei riferimenti sul soggetto. Ma il soggetto non è quale moglie sposare, il soggetto è come prendere le decisioni. Mm-hmm. Sì, però, ok, io sposo la moglie giusta, ho indovinato la moglie giusta, però non so prendere nessun'altra decisione. Allora adesso voglio insegnarvi, insegnare anche a me stesso, come prendere decisione, Proverbi 3, 5, Angelina, al 9.
Confida nel Signore con tutto il cuore e non ti appoggiare sul tuo discernimento. Riconoscilo in tutte le tue vie ed egli appianerà i tuoi sentieri.
Quindi riconoscilo in tutte le tue vie. Non dice solo questo, solo quello, tranne questo. No, no. Riconoscilo in tutte le tue vie. Qualunque cosa che tu vuoi avere successo, devi riconoscere Gesù. Metti al primo posto Dio, la parola. Altrimenti poi non ti lamentare che una cosa non ha funzionato, una cosa è stato un fallimento, un disastro, incidenti di qua, disastri di là, malattie, matrimonio fallito. Perché non, se tu non chiedi neanche, oppure gli chiedi a Dio per modo di dire, però sai, insomma Dio, senti quello che tu di quel che ti pare, questa donna mi piace. E caspita, devi vedere che sesso insieme a lei. No, caro. Questo ti trovi una prostituta, fa del sesso anche più professionale. La moglie è un'altra storia. La moglie deve arrivare a, magari può arrivare a tarda età e deve essere ancora lì che ti ama e tu ancora lì che la ami. Sono rare queste fotografie.
Sì.
Ma ogni tanto vedi in internet due anziani che camminano a braccetto. L'impressione, ne ho viste e sono rimasto colpito. 80 anni, 85 anni, a malapena uno dei due riusciva a camminare, si appoggiava sulla spalla, quanto amore.
Grazie Gesù.
Avete visto, vi ho fatto vedere, no?
Sì, è come una immagine del paradiso.
Vabbè, che adesso quando passeggio con Deborah, più o meno è così la storia, no? Lei mi aiuta, mi prende il braccetto e si assicura che arrivo dall'altra parte della strada.
Tu cammini bene.
Sì, però... E mia moglie pensa che mi deve prendere a braccetto quando attraverso una strada col traffico, perché vado a rilento, non ho il dono dell'eterna giovinezza.
Cioè, chi ce l'ha?
Vado a fare 78 anni adesso, e va bene, e non ho nessun problema, solo a volte mi guardo allo specchio e dico, ma chi è questo qua? Che dentro non mi sento 78, mi sento come quando ero militare. Nello spirito.
Amen.
Militare per Gesù.
Amen.
Verso 7.
Non ti stimare saggio da te stesso. Temi il Signore e allontanati dal male.
Capito? Niente superbia. La superbia è la trappola.
Questo sarà la salute del tuo corpo e un refrigerio alle tue ossa.
Quindi se vuoi stare fresco, cammina nello spirito.
Onora il Signore con i tuoi beni e con le primizie di ogni tua rendita. Proverbi 3, versi 5 a 9.
Vabbè, qui parla della decima, comunque questa è un'altra storia, non c'entriamo, ma voglio dire sempre mettere il Signore al primo posto, in qualunque cosa, che sia finanze, che sia business, che sia lavoro, che sia sesso, che sia la moglie, il marito, sempre mettere il Signore al primo posto e garantito, assicurato, il Signore lo benedice. Ti metterà alla prova, come? Magari tutto andrà storto all'inizio. Magari con la fidanzata, magari c'è il fidanzato, la fidanzata giusta. Però ci sono lotte, battaglie, però tu noti che magari il problema non è che lei, lui non vuole il Vangelo, non vuole la Bibbia, non vuole evangelizzare. Semplicemente c'è un altro ingarbuglio e quello lì è il diavolo. E allora tu devi guardare, ma stiamo avendo questa discussione perché lei non vuole leggere la Bibbia, perché non vuole, oppure perché è semplicemente il diavolo che combatte. Allora, quello cos'era? Proverbi 3, 5, 9?
Sì.
La volontà di Dio non è gratis, non è gratuita. C'è un prezzo da pagare. Sai, si dice sempre la salvezza è gratis, non è gratis. Non è gratis. Perché non è gratis la salvezza, Angela?
Perché per Gesù l'ha costato caro.
Che è stato caro. Qualcuno ha dovuto pagare contanti, cioè sangue, sacrificio, la vita, la morte. Ecco, quindi mai dire che la salvezza è gratis per tutti. Se è gratis per noi, sì. Ma Gesù ha pagato il prezzo più caro. Ci è voluto un Dio che scendesse dal cielo, lasciasse il suo trono, si spogliasse della sua potenza, non tutta. E allora non guardiamo le apparenze. Proverbi, Angelina, 14.
C'è una via che all'uomo sembra diritta, ma essa conduce alla morte. Proverbi 14, 12. Questo per quanto riguarda la decisione del matrimonio. Attenzione.
Attenzione, non guardate alle curve. D'accordo? Non guardate. Quando guidi la macchina, attento alle curve. Guardare gli occhi su Gesù. Fratellini, attenzione. Va bene? E allora, sembra diritta la via, ma conduce alla morte, al suicidio, all'eutanasia, al divorzio, al fallimento, alla depressione. Quando vuoi, quando desideri un'auto, un'automobile, non puoi guardare solo la carrozzeria, ci sono altri fattori importanti.
Sì.
Quindi non guardare la carrozzeria della moglie e del marito. Quanti soldi ha? Mi comprerà un orologio da 100.000 euro. Il nemico cerca di farci fretta. La fretta, che tipo di consigliere è la fretta? Pessima, si dice. Pessimo consigliere la fretta è segno di mancanza di fede. Matteo 6, Angela, 31-34.
Non siate dunque in ansia dicendo: che mangeremo, che berremo, di che ci vestiremo?
Con chi mi sposerò? Con chi costruirò il mio nido, la mia casa? Con chi? 32.
Perché sono i pagani che ricercano tutte queste cose.
Ma il Padre?
Ma il Padre vostro celeste sa che avete bisogno di tutte queste cose.
Va bene, prima ancora che le chiedete. 33.
Cercate prima il regno e la giustizia di Dio, e tutte queste cose vi saranno date in più. Non siate dunque in ansia per il domani, perché il domani si preoccuperà di se stesso. Basta a ciascun giorno il suo affanno. Matteo 6, da 31 a 34.
Non preoccupatevi cosa mangeremo domani, cosa berremo, che casa avrò. E se vado a finire sotto un ponte, scegliti un buon ponte. Confida in Dio. Va bene. Chi è che è stato con là? Che un filosofo ha detto una volta: sono vecchio ed ho avuto tante disgrazie, tante cose cattive nella vita, la maggior parte dei quali non è avvenuto, era solo nella mia zucca quadrata. Primo Corinzi 10:31.
Sia dunque che mangiate, sia che beviate, sia che facciate qualche altra cosa,
sia che vi sposate,
fate tutto alla gloria di Dio. Primo Corinzi 10:31.
Non puoi fare tutto il ruolo di Dio, però il matrimonio che pensi me, ci penso io al matrimonio.
Ma allora sarai infelice. Devi farlo per Dio e anche tu sarai felice.
Sciagurato. Sì, primi giorni, oh, siamo in paradiso, che bella moglie, bel marito. Ok, ma guarda che c'è altro, non è solamente quello. Non è solamente la moglie che ti cucina, che fa andare alla lavatrice. Mm-hmm. Non hai sposato una lavandaia, eh? O una che va in giro con l'aspirapolvere. Cioè, Dio ha pianificato tutto per il meglio riguardo alla nostra vita, e ora sta a noi se cercare la sua via o cercare la via del mondo e della carne. Concludiamo con una scrittura, Angelina. Che bello pensare, Dio ha programmato tutto per il meglio, però noi a volte scegliamo le complicazioni, e invece se guidati da Gesù, siamo guidati dall'egoismo, non ci sono altre guide, o l'egoismo, e sappiamo da chi viene, o Gesù. Efesini 5, Angelina, 15-20.
Guardate dunque con diligenza a come vi comportate, non da stolti, ma da saggi.
È una scelta, o stolti o saggi, scegliamo.
Recuperando il tempo, perché i giorni sono malvagi. Perciò non agite con leggerezza, ma cercate di ben capire quale sia la volontà del Signore.
Anche se dobbiamo pregare e digiunare, 18.
Non ubriacatevi. Il vino porta alla dissolutezza.
Ma siate
ricolmi di spirito.
Alleluia! Sapete che di spirito ci si può riempire tutti i giorni, come una macchina che va a benzinaio, ogni giorno fa il pieno.
Amen.
Ma mancano solo 5 litri. Il pieno! Va bene? Riempiamoci sulle ginocchia. Sulle ginocchia riempirsi di spirito.
Ma siate ricolmi di spirito, parlandovi con salmi, inni e cantici spirituali, cantando e salmeggiando con il vostro cuore,
capito,
al Signore.
Capito? Non tirarsi le pentole, tirarsi i piatti in testa. Non è questo che sta dicendo. Parlatevi Bello. Con salmi, inni, cantici spirituali, cantando, salmeggiando, sempre avere la parola nella casa ad alto volume, così che la cuoca, il cuoco può sentire, ah, che bello, che bel messaggio di Gesù, che bel Vangelo. Ogni tanto ascoltate pure Radio Blast se volete. Dio vi benedica. 20.
Ringraziando continuamente per ogni cosa Dio Padre, nel nome del Signore nostro Gesù Cristo. Efesini 5, versi 15-20.
Amen. Abbiamo finito qua questo messaggio. Padre, ti prego, Signore Gesù, ti prego di aiutarci tutti, Signore. Io sono arrivato all'autunno della mia vita, ma ci sono fratellini che hanno 20 anni, ce ne hanno 18, ce ne hanno 16, ce ne hanno 14. Aiutali, Signore, a non fare i miei errori, Signore. Le uniche cose benedette della mia vita è quando ho cercato te, Signore. Aiuta i fratellini, le sorelline, adolescenti, aiuta i giovani, 20, 30 anni. Aiutaci tutti, Signore, a cercare te, Signore. Non solo nel matrimonio, non solo quando c'è da comprare una casa, una macchina, una bicicletta, un ferro vecchio, ma cercate in tutte le cose, Signore. Nel nome di Gesù Cristo. Aiuta i fratelli, Signore, a cercarti in continuazione, non solo quando c'è tempo. Sempre cercarti. È sempre l'ora di cercare Gesù. L'orologio celeste non dice 1, 2, 3, 12 ore. Dice Gesù, 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 Gesù e Gesù.
Amen, amen.
È sempre l'ora di Gesù. L'orologio del cielo indica Gesù. E quando dico Gesù non sto parlando di un quadretto con 4 candele. Sto parlando della parola. Quella parola che dobbiamo memorizzare, dobbiamo ripassare ogni giorno. Qui in comunità, in questa comunità qui, siamo attenti a ricordare a tutti e memorizzare la parola. E lo ricordo a tutti. So che ci sono dei fratelli che non lo fanno, fratelli che non memorizzano. E chi sono? Quelli che sono più guai di tutti. Io vi auguro ogni benedizione, ma cercate prima il regno di Dio, queste cose vi saranno sopraggiunte. Se non avete tempo per Gesù, come fa Gesù a avere tempo per voi? Come fa? Sì, Gesù sempre vi dà l'aria di respirare, la luce del sole, ma quelle benedizioni superlative, quelle benedizioni speciali, quella guida che quando arriva in certo punto, destra o sinistra, la bionda o la mora, da che parte? Beh, vai dalla bionda o dalla mora o da nessuna. E come sai la scelta che bionda, mora o biondo o moro o nessuno? Devi avere il cuore pieno di Gesù. Perché ti sei svegliato la mattina e hai cercato prima il regno di Dio, la sua giustizia, tutte queste cose ti saranno date come sopraggiunta. Quando te vai dentro, entri nella giornata e ti trovi davanti alla bionda, alla mora, è un piccolo proverbio, non ci fate caso, nel tuo cuore sentirai quella sottile, dolce voce sussurrare: questa è la mia volontà. E può essere, torna indietro, se è stata sbagliata. Quella ti porta a un vicolo cieco, ti porta alle sabbie mobili. Ma per sentire questa voce ci vuole un pochino di addestramento. Il campo di addestramento chi lo sa dov'è? Sulle ginocchia, brava Dora. Sulle ginocchia. Non è nella superbia, orgoglio. Non è nell'intelligenza AI, intelligenza artificiale carnale. Cerchiamo di non avere il marchio della bestia dentro la zucca prima che lo distribuiscano. Che 2000 anni fa Paolo diceva a Timoteo: sono marchiati nella loro coscienza. Il male li ha marchiati. C'è gente che è andata nel lago di fuoco prima che arriverà il marchio. Cerchiamo noi, fratelli, di essere martiri oggi. Oggi dobbiamo essere martiri. Come si fa a essere martiri oggi? Silenzio qui nella chiesa. Ma qui ho fatto una domanda però. Morire oggi. Morire a cosa?
Al tuo orgoglio, egoismo.
Ai tuoi desideri. Ai tuoi capricci, ma neanche tutti mi state rispondendo. Non so che la vostra carne è qui, ma lo spirito è per fede qua. Va bene, attenzione al nostro egoismo, attenzione, come facciamo a morire oggi? Morire ai desideri della nostra carnaccia, va bene, nel nome di Gesù Cristo. Amen. Signore, benedici i fratelli,
amen,
fratellini, le sorelline, Signore, che non vanno a inguaiarsi nel matrimonio sbagliato, trovare un marito padrone o una moglie che dà i numeri. Amen. E la chiave è fare tutto il possibile e poi confida in Dio. Sei fidanzato o fidanzata, portalo a evangelizzare. Ma lui dice domani non viene mai. Lui dice oggi non ho voglia, domani non ne avrà anche di meno. Mm-hmm. Dice andiamo a insegnare di Gesù. Ma io non ho il diploma, ma forse non l'avrai mai e non serve il diploma. Che diploma aveva Gesù? Zero. I 12 discepoli? Zero. Perché Gesù ha fatto lo sbaglio che non ha scelto nessuno col diploma? Nessun predicatore evangelico col diploma? Perché non ha scelto nessun sacerdote cattolico?
Per mostrare che non hai bisogno di un diploma.
Perché non ti servono queste sono sciocchezze. Chiedete a qualche pastore protestante o prete cattolico dove è nella Bibbia i preti e i pastori con diplomi. Da nessuna parte. Primo Corinzi 1, Dio ha scelto le cose che non sono, le cose ignoranti. Atti 4, 13. Quando scoprirono che gli apostoli erano ignoranti senza istruzioni. Hanno fatto anche una canzone che si chiama Il re degli ignoranti. Questo è un bel diploma. Fratelli, Dio vi benedica.
Amen.
E tutti gli ignoranti dissero
Amen. Amen. Eccomi.
Amen.
Dio
lascia perdere i diplomi, chi ce li ha li abbandoni.
Ok. Grazie,
seguire
Signore.
Gesù e la sua, virgolette, ignoranza, perché l'ignoranza, tra virgolette, del Signore è superiore alla conoscenza di tutte le AI, intelligenza artificiale. Angelina,
Amen.
Io quasi quasi ti do la parola.
Andiamo alla testimonianza di Naomi.
Buonasera, pace fratelli, Dio vi benedica, fratello Giuseppe, Deborah, Dora, Jasmine, John e tutti voi. Vi voglio un gran bene e quindi mando questa mia testimonianza per testimoniare che quando sono venuta in Sud America e vi sono venuta a trovare, ho potuto conoscere Dora, Adriano, Paul, Jasmine e Deborah, la moglie di fratello Giuseppe, e posso testimoniare e dire che siete persone normalissime. Ho visto il teatrino con quanto amore. E poi diciamo le persone che erano dentro, no, erano così entusiaste, e fuori evangelizzavamo, cioè erano proprio toccate, e ho visto poi, cioè, l'amore del Vangelo. E quando siamo andati a pranzo da uno di questi che avevamo evangelizzato nella chiesa, che i ragazzi avevano fatto il teatrino e ci ha invitati, avete portato anche me, è stato bellissimo, perché era un parlare del Signore. E ho visto Deborah, una persona normale, molto umile, mi ha colpito molto l'umiltà, la dolcezza di Deborah. E siamo andate a mare con i fratelli, e ho potuto giocare con John, con Jasmine, bambini dolcissimi, ridavamo, normalissimi, e molto normale. Che dire, una famiglia normale, fratelli dolci, spesi per il Vangelo. E mi ricordo che quando sono venuta a trovarmi i fratelli, non sono mai venuta a mani vuote, e hanno portato in dono, mi pare, delle fragole, e quando siamo andati da queste persone hanno portato pure in dono qualcosa da mangiare, di fragole, cose. Ho visto la dolcezza in questi fratelli, non ho visto niente, cose di strano, altrimenti avrei capito. Grazie a Dio mi ha dato discernimento e di capire le persone malvagie, persone che nascondono cose. E a me non è parso proprio di vedere tutto quello che dicono. Io non ho ascoltato i video, anche perché ultimamente sono, diciamo, molto impegnata, e quindi non mi va nemmeno di sentire tutte queste stupidaggini. Testimonio che ho conosciuto questa comunità, e testimonio che sono dei fratelli che amano il Signore con tutto il cuore e che sono una famiglia unita. E no, non credo alle bugie che dicono, perché li conosco, li ho visti, ho visto il loro amore, ho visto il loro parlare, il ridere di John, di Jasmine. Non credo a queste bugie. Il diavolo attacca, e si sa, e un leader viene attaccato ancora di più. Perché quando normalmente non può attaccare la parola, il messaggio, attacca il messaggero, e quindi è normale, il deve buttare giù il leader affinché le pecore vengano disperse, e quindi attacca il pastore. Io spero che le pecorelle non credano a tutto questo nuovo attacco. Penso che sia stato mosso per invidia di fratello Giuseppe, perché ha molte pecore. E penso che fratello Giuseppe, se si facesse vedere, come dicono loro, verrebbe qua in Italia, così avrebbe molto, molto seguaggio, perché molto seguite, i suoi messaggi sono molto seguiti. Poi dico un'altra cosa, io almeno parlo per me. Quando un messaggio non viene dallo Spirito Santo, quando non passa, non lo sento. Quindi quando invece quel messaggio parla e per bocca dello Spirito Santo proprio lo senti, allora quel messaggio penetra nel cuore. È questo, un abbraccio forte, fratello, Dio vi benedica. Un abbraccio, ciao.
Grazie dolcissima Naomi, grazie per la tua testimonianza. Infatti lei è stata qui in questa zona per diversi mesi ed è bello avere fratelli vicini, sei preziosa. In più lei ama evangelizzare, anche in Italia sempre parla di Gesù, evangelizza, quindi è una persona attiva per Gesù.
Grazie Gesù per i fratelli che evangelizzano, fratelli, cari fratelli tutti. È la nostra unica scusa di esistenza. Che se non andiamo a evangelizzare, cosa siamo qui a fare? Solamente mangiare, bere e dormire? Mangiare, bere, fare qualche soldo e poi dormire e poi moriamo.
No.
Qui se non andiamo a evangelizzare, siamo Laodicea, eh? Speriamo di non esserlo.
Vada prossimo, è una
testimonianza. Dio ti benedica, Naomi.
Amen. Vada prossimo, che è una testimonianza da parte di Tania. Grazie mille amici, che il Signore vi benedica. Che il vostro ministero sia sempre infuocato dell'amore dello Spirito Santo, che vi forgia in ogni buona azione, nella bellezza dei vostri cuori, nella potenza della parola di Dio. Il coraggio è verità nel Signore Gesù. Lui che non temeva di diffondere la parola di Dio davanti agli uomini, quelli stessi che lo hanno denigrato, offeso, tradito e infine ucciso. E così voi, dolci anime coraggiose nel Signore, predicate ciò che la parola vi ha insegnato, combattendo spiriti non sempre conformi al Vangelo. Ho chiesto al Signore, dammi degli amici nuovi, non mi far sentire sola in questo mondo che non mi appartiene, perché non conosce la tua parola questo mondo, non conosce i tuoi comandi, il tuo amore, il tuo rispetto, la tua forza. E così è stato. Il Signore mi ha dato amici nuovi. Grazie Gesù, prego per tutti voi. Un abbraccio forte, Tania.
Alleluia.
E sei dolce, Tania.
Grazie Signore.
Ogni messaggio che lei manda rispecchia il suo amore per Gesù. Lei ha un cuore grande per Gesù, bellissimo.
Positiva in Gesù.
Sì.
Alleluia.
Sì. E poi una sorella che si chiama Nazarena dice: ascolto ben volentieri questa radio perché capisco che nel suo modo di parlare, di spiegare le scritture, è nel vero. Grazie Giuseppe e compagnia di Chiesa dello Spirito.
Nel nostro modo di parlare?
Sì.
Cioè vuol dire che siamo un po' strani?
No, dice che il modo di spiegare le scritture è nel vero, cioè è d'accordo con tutto.
Quindi non è che siamo strani?
No, ma siamo strani, ma lei non dice quello. Lo dico io.
Comunque, senti, lo prendiamo come un complimento, no?
Ma è un complimento.
È un complimento,
no? Sì, 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 sì. Grazie, grazie Nazarena.
Un abbraccio, grazie Gesù.
Gloria a Dio. Grazie fratelli per l'amore e l'incoraggiamento e anche grazie a quelli di voi che inviate decime e offerte. Il Signore vi strabenedica per il vostro amore, per la vostra dedizione a Gesù, perché sappiamo che lo fate per Gesù. E noi siamo qui per fare la sua volontà, per evangelizzare, servirlo e speriamo di essere fedeli fino alla morte. Dio ci aiuti.
Grazie per il vostro aiuto, sempre volontariamente, fratelli.
Amen.
Alleluia.
Grazie Gesù. Andiamo al prossimo. Andiamo al soggetto Israele-Gaza. Seguendo questa guerra, tutti siamo d'accordo, compreso tu, lo so che sei d'accordo, che Israele ha esagerato con le vittime tra i civili.
Ma io direi che l'ho difesa abbastanza Israele, tu mi sei testimone, però qui bisogna trovare un equilibrio, ragazzi.
E sì.
Credo che E qui l'abbiamo trovato, e si è dato una piccola rivelazione che prima non capivo bene, adesso capisco meglio.
Sapendo quindi, vediamo dalle notizie, che ci sono troppi morti tra i civili di Gaza, tra le donne e i bambini.
Il numero non lo sapremo mai, perché attualmente i 40-50 mila che tutti parlano, ho scoperto che sono solamente i numeri che Hamas sta dando.
Sì.
Cioè non li dà Israele i numeri, li dà Hamas. Quindi non è che possiamo, capito, ascoltare solo una campana. Quindi diciamo che no, sono tanti, però sì, non sono i 50.000 che dice Hamas.
Probabilmente sì, però...
Tutti i bambini, civili, tutti... Ma scusi, Israele, come fa Israele a vincere una guerra sparando solo ai bambini?
Però tu stesso hai
fanno
detto
che... Fanno la fila per il cibo, gli sparano mentre... ma è così, così non si vincono le guerre. Quindi è propaganda, no?
Lo stesso hai detto che anche se fossero solo 20.000 sono troppi.
Ma se fossero solamente uno e due sarebbero già troppi.
Allora, siamo d'accordo. Hanno esagerato con troppi morti civili.
Sì.
Ma una cosa che spesso
ma Israele
detto...
sta commettendo una battaglia sbagliata, però, eh? Cioè lì non dovrebbe neanche essere lì a sparare a nessuno, dovrebbe essere...
Giusto.
Teoria nei miei sogni, no? Dovrebbe essere lì a dare l'amore di Gesù, teoria che frate Giuseppe sogna. Cioè non è possibile adesso, ma questo dovrebbe fare.
Una cosa che spesso hai detto, ti abbiamo sentito tutti dire, che nelle sue guerre Israele viene protetta, Dio è da parte di Israele, perché alla fine è profetizzato che Israele si salverà.
Però siccome questa battaglia è sbagliata, non vedo troppa protezione del Signore. Questa è la prima guerra che Israele fa e che Dio non fa cose miracolose.
A Gaza.
A Gaza. Tutte le altre, sette grandi guerre, sette, otto, ma sette di sicuro. Va bene, Dio è intervenuto, compreso la guerra contro l'Iran che ha bombardato insieme all'America, ha bombardato la centrale atomica. Beh, questo qui, caro mio, cioè, l'Iran prima dice che vuole annientare e cancellare Israele, poi si fa le bombe atomiche. È logico che i suoi avversari, Israele e America, la bombardano, perché praticamente se la sono cercata. È giusto? No, è tutto sbagliato. Dall'inizio alla fine tutte le atomiche sono sbagliate, anche quella che c'è Israele.
Sì, però la domanda rimane, anche se Israele alla fine si salverà, perché è scritto nelle profezie, perché
no,
Dio...
ma non tutta, eh?
È una parte.
Solo una piccola parte, attenzione. Quelli che si convertono a Cristo.
Perché Dio sta aiutando Israele, che è così ribelle a Dio, che tutta la sua storia ha disubbidito ai comandamenti di Dio, continuamente Dio ha dovuto punirla, e ancora Israele è piena di peccati, di ingiustizie, di ribellione. Perché Dio salverà questa Israele?
Brava, ottima, ottima posizione. Buona domanda. Infatti pregavo su quello e credo che Gesù mi ha rivelato qualcosa che prima non vedevo così chiaro. Adesso condivido con voi, come al solito, ho pregato per delle scritture e qui c'è la scrittura. La domanda è, diciamo in sintesi, è perché Dio salverà questo Israele così piena di ingiustizie,
sì,
e peccati?
Sì, perché?
Per la verità devo ammettere che anch'io a volte sono caduto nella trappola, nell'errore, la mia vita ha fatto tanti errori, questo è stato un errore, cioè difendere l'Israele sbagliata. Cioè ho confuso Roma con Toma, ho difeso l'Israele carnale, cioè quella di Netanyahu per capirci, con l'Israele del Cristo, c'è Israele di Netanyahu, ci sono due Israele, uno di Netanyahu e uno di Cristo, sono due Israele. Quella di Netanyahu è quella che vediamo nelle notizie tutti i giorni, lì che si ammazzano con tutti quanti lì. E poi c'è l'Israele di Cristo, dov'è l'Israele di Cristo adesso, Angelina?
È sparsa per tutto il mondo, no? Sono i cristiani?
L'Israele di Cristo, a parte l'Israele cristiana.
Sì, Israele spirituale. L'Israele
di Cristo, cioè quella ebraica.
Ah, non quella spirituale.
L'Israele di Cristo. Dov'è adesso? Spirituale o no? La vera Israele, non parlo di quella cristiana, ho capito quello.
È quello che io dico, quello del Nuovo Testamento, abbiamo studiato tante scritture che è la vera Israele.
E sono i cristiani.
Sì.
E oggi l'Israele dov'è? L'Israele vera.
Geografica?
Come tu vuoi.
Io non lo so perché adesso stiamo facendo diverse
e questa è la rivelazione.
Categorie.
L'Israele vera, a parte la cristiana, l'Israele vera,
sì,
non c'è.
Ma non esiste Israele di
non
Cristo?
Non esiste. E questo è che Gesù mi stava dicendo.
Uh-huh.
Mi diceva, Caro mio Giuseppe, devi spiegare meglio questo punto.
Infatti, anche io sono confuso. Adesso stiamo facendo diverse categorie, stiamo cercando di capire.
Due categorie. L'Israele, quella carnale di Netanyahu, di Golda Meir, di fondatori, carne, nella carne. Quelli che rigettano Cristo, il cristianesimo, no?
Sì.
È quella di oggi.
Quella geografica.
E poi c'è l'Israele che dovrà convertirsi. E dov'è questa?
Che non esiste ancora.
Non esiste ancora.
Solo
non
si
nel
futuro.
Non si, esatto, non si è ancora convertita.
Ok, sì. Oh. Siamo d'accordo, sì.
Ok, è bello, no? Come
sì, va
questo
bene.
Mettere così in chiaro, no?
Sì.
E allora io, diciamo, chiedo scusa della confusione che ho fatto a volte. Cioè, ho mischiato l'Israele che c'è, carnale, con l'Israele che non c'è, quello spirituale che si convertirà, che è solo un terzo che si convertirà, come dice Zaccaria 13. Un terzo si convertirà. Quindi è importante ammettere quando sbagliamo, no Angela? Non è bello dire ho sbagliato?
Sì, sì, sì.
Per evitare di diventare cosa, Angela?
Insegnanti falsi.
Falsi profeti.
Falsi profeti,
un
sì.
Insegnante che non ammette quando sbaglia diventa un falso profeta. Dio mi aiuti a confessare gli sbagli.
Amen.
Fratelli, siete benvenuti a scrivermi, dire fratello Giuseppe hai sbagliato questo, e qui ci sono le scritture, e allora starà fratello Giuseppe a vedere le scritture e dire avete ragione. L'ho fatto diverse volte, vero Angelo?
Sì,
anche
sì.
Con te e mia moglie,
so.
Specialmente mia moglie,
ma anche la radio
ho sbagliato.
Sì.
Se qualcuno pensa che l'infallibilità papale è passata a me, si sbaglia di grosso. Va bene. Allora, sono due Israele, una odierna carnale e una spirituale che ancora non è venuta, che non c'è, che dovrà pentirsi, non si è pentita, dovrà convertirsi e non si è ancora convertita. E quindi prenderà il suo posto in base alla profezia, la Israele che deve venire.
Mm-hmm.
Quella che combatterà nello spirito, non nella carne. E qui qualcosa di molto importante che vorrei spiegare, se avete un momento di pazienza. Fratelli, armatevi di pazienza e seguitemi un po'. Io ho pregato su questo, il Signore mi ha dato diverse scritture che aprono la porta, confermano queste rivelazioni. Ma se seguite con un po' di pazienza, attenzione, tutto diventa chiaro, perché la domanda è perché Dio difende oggi l'attuale Israele, il quale o la quale, si può dire, il quale o la quale. Israele è tutto femminile e maschile. L'Israele, il popolo, va bene, Israele figlio di Isacco. Poi c'è la Israele, la nazione, quindi ognuno. Allora, come possiamo vedere in base ai parametri del Vangelo, l'attuale Israele è nel giusto o nello sbagliato?
Sbagliato,
perché il Vangelo dice ama i nemici e loro vanno lì e li ammazzano.
Sì.
Poi si ammazzano a vicenda, ovviamente, dipende chi spara prima. Allora, la risposta è semplice, andiamo al primo punto, diviso in diversi punti. Dio non può fallire le sue promesse. Perché Dio difende l'Israele di oggi che non lo merita? Non lo merita.
Però le promesse di Dio non sono condizionali?
Sì. Però era piano di Dio, era promessa di Dio che una nazione sarebbe nata in un giorno, Israele, con il 14 maggio. È stato quando io ho ricevuto lo Spirito Santo, tra l'altro.
Il stesso 14 giorno?
14 maggio 73, sì.
E allora, 73 ha ricevuto.
73.
Non 48.
No, 48. No. Israele è stata fondata, è stato annunciato nel 1947 e poi fondato nel 48. Io sono nato nel 47. E quindi non posso sbagliarmi quelle date. Allora, il primo punto, Dio difende l'Israele di oggi che non lo merita. Angela, perché?
Perché non vuole fallire le sue promesse.
Non vuole fallire le sue promesse. Romani 11, 26 dice tutto Israele sarà salvato. Ci sono delle promesse.
Come tutto?
Romani 11, 26.
Abbiamo detto solo una parte sarà salvata.
Sì, solo un terzo.
È un terzo.
E allora Dio si sbaglia qua. Zaccaria 13 dice un terzo si salverà alla fine del capitolo. Romani 11, Paolo citando Isaia, Isaia 11, 12, Isaia 45, 17, cosa dicono? Isaia 11, 12 e Isaia 45, 17 dicono tutto Israele sarà salvato.
Perché dice
e perché in Zaccaria dice 13 solo un terzo?
Perché?
Perché sta parlando di due tempi diversi. Allora, Zaccaria 13, un terzo sarà salvato, lì vediamo la suddivisione dell'attuale Israele, che due terzi, le capre, non si salveranno. Un terzo, quelli che sono che si pentono, saranno salvati. Quindi Isaia parlava di tutta Israele, cioè parlava di tutti quelli che sarebbero rimasti, un terzo.
E gli altri cosa succede con loro?
Niente, muoiono.
Muoiono perché?
C'è l'anticristo che li distrugge. Cioè, lo vediamo quando, prima dell'Armageddon, che in Zaccaria 12 e 14 l'anticristo invade Israele. Vai a cercare Zaccaria 14. All'inizio parla dei nemici di Israele, è lì che loro vengono.
Dice, io radunerò tutte le nazioni per far guerra a Gerusalemme, verso 2. La città sarà presa, le case saranno saccheggiate, le donne violentate. Metà della città sarà deportata, ma il resto del popolo non sarà sterminato dalla città.
Ecco, questo quando avverrà, vai nel capitolo precedente, il 13 verso la fine, 2-3 scritture verso la fine, ci deve essere che dice un terzo solo, solamente.
Verso 8, Zaccaria 13.
Sì, quindi l'anticristo invade Israele, le donne stuprate, questo è un questa è una maniera dei musulmani, e poi vengono conquistati, è lì che io vedo due terzi che vengono uccisi, leggilo.
In tutto il paese avverrà, dice il Signore, che i due terzi saranno sterminati, periranno, ma l'altro terzo sarà lasciato. Zaccaria 13:8.
Ci siamo.
Quindi sarà l'anticristo che ucciderà due terzi.
L'anticristo, sì.
Quindi possiamo dire allora che Israele non è che they will get away.
Che la faranno franca.
Cioè un terzo sì, perché si pentono, si salvano, però Israele sarà punita da Dio.
Due terzi. Sì, sono 2000 anni che la punisce.
Due terzi muoiono.
Sì, ma sono 2000 anni che gli ebrei muoiono ad Auschwitz, di qua e di là. Non è che è Dio che li ha uccisi, non è Dio che li ha messi ad Auschwitz. Mm-hmm. Semplicemente non hanno la protezione del Salmo 91, che è nella loro Bibbia.
Sì.
È perché loro adesso Dio c'ha un nuovo nome, si chiama Gesù Cristo. E se loro non accettano questo nuovo nome, è logico che il diavolo li fa polpette. Li ha fatto polpette per 2000 anni.
Quindi possiamo dire più precisamente, più correttamente, che non è che Israele si salva, quindi Dio li ama e li protegge. No, una piccola parte si salva, la maggioranza di Israele sarà sotto punizione.
Sì.
È più corretto dire così.
Continua a essere sotto punizione finché non si pente. Dove si pente? Capitolo precedente, Zaccaria 12:10, Israele si pente. Però attenzione, Dio versa il suo Spirito Santo.
Mm-hmm.
Ci siamo?
Sì.
Ok,
sì.
Andiamo al secondo punto?
Va bene.
Secondo punto, gong. Allora, il punto è questo. Dall'attuale Israele alla fine germoglierà l'Israele che si convertirà a Cristo e che sarà innestato nel corpo di Cristo, attenzione, alla pari di chiunque altro che si pente, che riceve Cristo. E questo senza privilegi, senza superiorità, razza, discendenza, stirpe, insomma niente razzismo. Non ci sarà io sono ebreo, sono superiore, oppure come Hitler, tu sei ebreo, sei inferiore. Non ci sarà razzismo. Regno di Dio, non c'è razzismo, i bianchi, i neri, qua e là. No. Quindi senza privilegi, va bene, dall'attuale Israele sorgerà la Israele di Dio, quelli di Zaccaria 12:10, che si convertiranno. Attualmente nelle chiese c'è una confusione totale. Ognuno si gira la dottrina a suo modo. Chi dà i soldi a Israele, chi la critica, chi tu non sei Israele, sì tu lo sei, è una baraonda. Qual è il popolo di Dio? Il popolo di Dio è Israele e non sono i cristiani, ma non ci capisco niente. Poi ci sono falsi profeti come Scofield, quello che è idolatrato da alcuni pentecostali, Scofield con la sua Bibbia, lui dice che gli eletti sono gli ebrei. Ah sì, buonanotte, gli cristiani che sono? Lasciamo perdere, non importa. Cioè quello lì era ossessionato da Israele, quello lì. Allora, quindi il secondo punto è che Israele si convertirà e si unirà a Cristo. Non è Cristo che deve unirsi a Israele. Cristo non ha bisogno di salvarsi unendosi a Israele. È il contrario. È Israele che si unisce a Cristo. Lo vediamo in Giovanni 10:16.
Ho anche altre pecore che non sono di questo ovile. Anche quelle devo raccogliere, ed esse ascolteranno la mia voce, e vi sarà un solo gregge, un solo pastore. Giovanni 10:16.
Capito? Mm-hmm. E allora ci sarà un gregge, non sarà il gregge cattolico, il gregge protestante, geoviano, e neanche il gregge ebraico. Il corpo di Cristo non è in questi greggi, non è un ovile settario, ma Gesù dice, o pecore che non sono di questo ovile, devo raccogliere, vi sarà un solo gregge. I protestanti diranno, ah, è logico, il gregge protestante, il Papa dice, oh, no, noi veniamo da San Pietro, ci mancherebbe. Non è così.
Posso chiederti una cosa? Ma questo si applica a chiunque si pente, che sono ebrei, musulmani, hindu, chiunque si pente e riceve la salvezza entra nel corpo di Cristo. Allora perché gli ebrei sono speciali?
Ma sono speciali perché sono stati prescelti in Abramo, in Isacco, Giacobbe, Davide. A loro furono date le profezie, fu data la... anche Paolo ne parla. Gli ebrei sono speciali nel fatto che loro hanno ricevuto le promesse.
Ma anche i musulmani che si pentono, diventano parte di Cristo, ricevono le stesse promesse?
Esatto, diventano uguali agli ebrei e gli ebrei diventano uguali ai musulmani che si pentono.
Okay.
Nel corpo di Cristo non c'è la chiesa di San Pietro, la chiesa della Madonna, la chiesa di Martin Lutero, non c'è. C'è il corpo di Cristo e noi siamo un branco di buoni a nulla, meritevoli di inferno, che ci siamo pentiti e entriamo nel corpo di Cristo, veniamo lavati dallo Spirito Santo e diventiamo degni in Cristo della salvezza, non perché siamo ebrei o perché siamo cattolici, ma perché il sangue di Cristo. Ci siamo?
Amen, sì.
Ora, andiamo al terzo punto?
Sì.
Noi ex gentili, io e te e altri italiani come noi, tedeschi, francesi, ex gentili, noi rami selvatici, ci chiama la Bibbia, siamo stati innestati nell'olivo domestico, cioè Israele. E così anche Israele, caduto, l'Israele caduto, potrà essere innestato in Cristo. Ci siamo?
Mm-hmm.
Ecco, andiamo a Romani 11 e lo leggiamo questo qua. E questa cosa che tutti ne parlano, ma mi sa che pochi l'hanno capito questo.
Perché
qua.
È difficile capire. Prima l'olivo domestico era Israele, noi siamo stati innestati in lui. Adesso Israele deve essere innestato in noi.
No! È qui che casca, non dico l'asino perché tu sei intelligente, però...
Io sono l'asina, è quello no, che volevi dire.
No.
Ho capito.
È qui che casca l'asina, non tu perché ci
mancherebbe altro, sì.
Mi fai vedere di cotte di crude dopo. Allora, guarda.
Ripeti
quello che hai detto.
Che è strano capire questo, che prima Israele era il popolo di Dio e noi gentili siamo stati innescati in Israele.
Innestati nell'olivo
domestico che era Israele.
Sì.
Eppure adesso è cambiato? Israele deve essere innestato in noi, corpo di Cristo?
No.
Allora come? No. Come funziona?
Hai detto 50% di verità. Innestato nel corpo di Cristo, non in noi. Noi siamo innestati in Israele.
Sì.
Cristo ci innesta in Israele perché dice la salvezza viene da Sion, da Israele.
Sì.
Confondere con la Sion dell'anticristo delle banche.
No.
La Sion biblica. Anche lì ci sono due Sion. C'è la Sion
biblica
della Bibbia.
Sì.
E poi c'è la Sion delle banche.
Cioè i sionisti.
Rockefeller, eccetera.
I sionisti.
Sì, ma i sionisti è un brutto nome oggi.
Ma è quello,
no? Sono le banche, sì. Però ci sono i sionisti della Bibbia.
Sì.
Ecco.
Sì.
Allora, guarda, leggi Romani 11:24 e poi lo spieghiamo.
Infatti, se tu sei stato tagliato dall'olivo selvatico, cioè, per natura...
Cioè tu, gentile, fratello, ex pagano, ex gentile.
Sei stato tagliato dall'olivo selvatico per natura e sei stato contro natura innestato nell'olivo domestico, quanto più essi, che sono i rami naturali, saranno innestati nel loro proprio olivo,
Ci siamo?
Eh no, qui è difficile capire.
Sì,
Romani 11:24.
Sì, bisogna spiegare. Allora, ripeti.
Infatti, se tu sei stato tagliato dall'olivo selvatico per natura...
Che, qual è quello? L'olivo selvatico italiano, francese, cinese, eccetera, giusto?
Cioè i gentili.
I gentili. Cioè vuol dire, sei stato tagliato dalla nostra antica natura di gentili, cioè pagani. Siamo stati tagliati, giusto? Quando non eravamo credenti.
E sei stato contro natura innestato nell'olivo domestico?
Qual è quello?
È Israele.
Israele, cioè domestico di Dio, che sono caduti, però rimane la radice, perché quella è la creazione di Dio.
Quanto più essi...
Chi sono essi? Israele.
Che sono i rami naturali, saranno innestati nel loro proprio olivo.
Ok, sì, ma non, attenzione, qui bisogna spiegarlo un pochino, però... Da tutta la Bibbia messa insieme comprendiamo cosa? Che quando dice innestate nel proprio olivo, come tu hai detto prima, intendiamo che è in Cristo. Cioè Israele deve pentirsi in Cristo per essere innestato nel proprio olivo, Abramo, con le promesse di Abramo, ma tutto in Cristo però.
Sì.
Se togliamo il fattore Cristo, non capiamo più niente.
Sì.
Qui Paolo non l'ha spiegato, ma voleva dire questo. Paolo voleva dire che il proprio olivo voleva dire in Cristo,
certo.
Perché senza Cristo Israele non si salva.
Sì, perché la discendenza di Abramo oggi sono i cristiani. Le
sì.
promesse di Abramo è tutto scritto in capitolo 3 di Galati.
La Israele cristiana, sempre Israele.
Sì.
Ecco, infatti vai Zaccaria 12:10 e lì parla di quello che ho appena detto.
Zaccaria 12:10. Spanderò sulla casa di Davide e sugli abitanti di Gerusalemme lo spirito di grazia e di supplicazione. Essi guarderanno a me, a colui che essi hanno trafitto, e ne faranno cordoglio come si fa cordoglio per un figlio unico, e lo piangeranno amaramente, come si piange amaramente un primogenito. Zaccaria 12, verso 10.
Perché piangono amaramente. Hanno capito che hanno rigettato il Messia per 2000 anni, e quindi piangono amaramente.
E questo è nella loro Bibbia?
Nella loro Bibbia.
Davvero?
Capito? Ma loro non la capiscono, perché come dice secondo Corinzi 3, i loro occhi sono accecati, c'è un velo che il diavolo ha messo lì, che non possono capire. Allora, quando dice innestati sul proprio olivo, come tu anche dicevi, sta parlando di Cristo. Sì, sta parlando dell'olivo di Israele, ma però è come dice qui, Zaccaria ha letto 12:10, dice è Dio, è Gesù, è il Signore che versa lo Spirito Santo. Leggilo la prima linea.
Spanderò sulla casa di Davide e sugli abitanti di Gerusalemme lo spirito di grazia e di supplicazione.
E guarderanno a me. Allora, non è Israele che spande lo spirito di grazia, è Dio, è Gesù. Uh-huh. Quindi quando dice innestate nel proprio olivo, sta dicendo in Cristo, puoi scriverlo sulla Bibbia, in Cristo,
sì.
Va bene?
Sì.
Oh,
in quindi effetti, saranno innestati in Cristo.
Ecco, in effetti, vai Romani 11:26, per favore. E tutto Israele.
E tutto Israele sarà salvato, così come è scritto, il liberatore verrà da Sion.
Oh, non la Sion politica di oggi, mm-hmm. Le banche, il signor Draghi, il signor Rockefeller, no, quella è un'altra Sion, perché Rockefeller e Company sono tutti ebrei, ma sono ebrei, hai capito, dell'altra categoria, e si chiamano sionisti. E poi c'è la Sion biblica, va bene, qual è i capisci? Noi siamo sionisti, cristiani, spirituali, ma ci chiamiamo cristiani e basta. Questo è cos'è Romani 11:26 hai letto, giusto?
Sì, sì.
Allora, perché dice che il liberatore verrà da Sion? Perché Cristo è venuto dalla tribù di Giuda, quindi il liberatore verrà da Sion ed è venuto 2000 anni fa.
Sì.
Ci siamo fino a qui?
Sì.
Domande, controdomande?
No, va bene.
Ok, allora andiamo al quarto punto?
Ok.
Ok, e concludiamo dove abbiamo iniziato. Dove che abbiamo iniziato? Qual è la vera Israele? Va bene?
Perché hai detto che Israele geografica, carnale di oggi, non è quella che si salverà. Perché questa non si può salvare?
Perché rigetta Cristo.
Ma quelli che si salveranno, quel piccolo terzo che si salverà, non fanno parte di questi?
Chi sono questi? Quelli, l'Israele che rigetta?
Oggi, sì.
Che non fa parte dell'Israele che rigetta Cristo?
Mm-hmm.
Sì.
Ok, quindi fanno parte di
sì,
loro.
Sì, però Zaccaria 12:10 dice verserò il mio spirito e loro si pentiranno, però amaramente piangeranno, si lamenteranno perché finalmente capiranno, finalmente cadono le scaglie dagli occhi come quando Paolo è cascato da cavallo e aveva delle scaglie sugli occhi, però dopo sono cadute, è riuscito lo Spirito Santo e ha potuto vedere. Adesso Israele è come il Saulo di Tarso che andava a Damasco per perseguitare i cristiani. Questi sono gli ebrei di oggi.
Mm-hmm.
Allora, siccome l'Israele attuale sta ancora rigettando Cristo, quindi non è lavata nel suo sangue, non è degna di essere salvata. Perché? Perché sta rigettando Cristo. Secondo Corinzi 5:21.
Colui che non ha conosciuto peccato, egli lo ha fatto diventare peccato per noi, affinché noi diventassimo giustizia di Dio in lui. Secondo Corinzi 5:21.
Capito? L'Israele attuale non è degna di Cristo, non è degna di salvarsi, mm-hmm, o del regno di Dio. Va bene. È ancora allo stesso livello come quando 2000 anni fa rigettavano Gesù. È lo stesso di qualunque nazione pagana del mondo di oggi, non un millimetro meglio, non è meglio degli islamici, è lo stesso. È lo stesso che si ammazzano l'uno l'altro, sono uguali. Perché? Perché non hanno Cristo. E allora solamente, secondo Corinzi 5:21, come hai letto, dice Gesù è diventato peccato perché noi diventassimo giustizia di Dio in Lui, quindi degni. Perché senza Cristo tutti quanti siamo solamente degni dell'inferno. Questo è il livello che eravamo noi prima di salvarci, questo è il livello di Israele oggi. Quindi questi imbroglioni, falsi profeti, Scofield e qualche insegnante protestante sono imbroglioni, perché Israele oggi non sono gli eletti di Dio, rigettano Gesù, non vogliono Gesù, loro si salvano con Mosè. E siete imbroglioni, questa è la cosa che insegnate. Senza Cristo noi siamo, tutti noi, compreso Israele, degni dell'inferno. Israele, questo qua, questo non lo capisce, non lo può capire, però viene il giorno che lo capirà, così come l'hai capito tu e l'ho capito io. Andiamo a Tito 3:5, perché Israele, prima di salvarsi, deve passare per un lavacro, dice Tito 3:5, lavacro della rigenerazione. Andiamo?
Egli ci ha salvati non per mezzo di opere giuste che noi avessimo fatto, ma secondo la sua misericordia, mediante il lavacro della rigenerazione e il rinnovamento dello Spirito Santo. Tito 3, verso 5.
Ecco, tutto qua, è tutto qui. Se solo siamo disposti a spostare i paraocchi delle religioni e capire, e chi non lo fa? Non sa neanche se è veramente salvo. Questi cristiani che predicano, che innalzano Israele, quell'altra chiesa innalza una santa, innalzano le statue. Non sapete neanche se siete salvati. State innalzando una statua, un santo, una santa, una Israele, eccetera. Un grande predicatore, un grande pastore. Dovete innalzare solo Gesù, lo volete capire o no? Fin quando non lo farete, non sapete se siete salvi. Il popolo di Israele che respingeva Gesù 2000 anni fa non sapeva se era salvo e non lo era, perché innalzava qualcosa che non poteva salvare. Cosa innalzava? Mosè, il giudaismo, la legge, tutte cose belle, buone, la legge, Mosè, buonissimo, sì, ma non li potevano salvare, non li hanno salvati come oggi che innalzano i santi, innalzano Martin Lutero. Stai attento dove metti il cuore. E allora, per essere salvati, bisogna camminare per la via di Cristo. Solo quella è la via della sposa di Cristo, Gesù. E fin quando non innalzate Gesù, solo Gesù, ma anche nei tribunali americani, quando vai nel tribunale, ti fanno mettere la mano sulla Bibbia che non credono, e devi giurare sulla Bibbia, e ti fanno ripetere giuro di dire la verità, solo la verità, nient'altro che la verità, tutta la verità, Dio mi aiuti. Persino gli atei credono in questa formula. Arrivano i religiosi, sì, alzo Gesù, però anche la Madonna, anche San Giuseppe,
sì,
anche Padre Pio, anche Madre Pia, e anche il cugino, e anche. Hanno fatto una chiesa che si chiama la Chiesa di Tutti i Santi.
Oh, per non dimenticare nessuno.
Caro mio, capito? Questa è gente che è religiosa come lo erano i giudei ai tempi di Gesù. Erano religiosissimi, morivano per la legge di Mosè. Ma non erano salvati, come molte chiese di oggi. La nostra salvezza non sta in Netanyahu, Martin Lutero o nel Papa, e neanche nella mediazione, la raccomandazione di quella grande santa o santo. Magari un santo con stimmate, doppia stimmate se vuoi. Attenzione, è solo in Gesù Cristo, come è scritto Angela.
Sì.
Atti 4,12 di corsa, cosa dice?
In nessun altro è la salvezza, perché non vi è sotto il cielo nessun altro nome che sia stato dato agli uomini per mezzo del quale noi dobbiamo essere salvati. Atti 4,12.
Per questo che tanti predicatori non sono salvati. Va bene? Non sono salvati, perché chi? Non lo so, si arrangiano. Però se sono lì a innalzare Israele, a innalzare una dottrina, a innalzare una chiesa, chances are they are not saved. È possibile che non sono salvi. È possibile. E allora posto io controllerei la salvezza. Ma come fai a sapere che sei salvato? È che predichi un sacco di robaccia e Gesù è uno di quelle. Guarda, io sfido qualunque falso profeta a contrastare questa scrittura. Nessun altro la salvezza, non è cattolica protestante. Solo il nome di Gesù Cristo, l'autorità in una chiesa deve cominciare e finire nelle scritture, non nell'interpretazione di qualche Barbagianni. Iniziare e finire nelle scritture. Se non riusciamo a parlare per le scritture, allora è meglio che stiamo zitti. Guarda, il vero popolo di Dio è solamente quello nato di nuovo. Guarda, nelle scritture che ti ho dato, dovrebbe essere Giovanni 3,3.
Sì. Gesù gli rispose, in verità ti dico che se uno non è nato di nuovo, non può vedere il regno di Dio. Giovanni 3, verso 3.
Sì, la prossima, Secondo Corinzi 5,17.
Se dunque uno è in Cristo, egli è una nuova creatura. Le cose vecchie sono passate. Ecco, sono diventate
nuove.
Secondo Corinzi 5,17.
Cosa dice Gesù in Apocalisse 2,17? A quelli che hanno orecchie, gli altri senza orecchie non le dice.
Chi ha orecchi, ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese.
A chi vince?
A chi vince, io darò della manna nascosta e una pietruzza bianca sulla quale è scritto un nome nuovo che nessuno conosce se non colui che lo riceve. Apocalisse 2,17.
Hai capito? È un nome nuovo che Gesù rivela solamente a chi? A chi gli dà tutto il cuore. Alla religione del cuore pieno per Gesù. Non metà quella religione di là e metà Gesù di qua. Salmo 25 cosa dice, Angelina?
Verso 14. Il segreto del Signore è rivelato a quelli che lo temono. Egli fa loro conoscere il suo patto. Salmi 25,14.
Capito? Lo fa conoscere a chi? Queste promesse non sono per tutte. Dio non rivela i suoi segreti a tutti. Il segreto del Signore è rivelato a quelli che lo temono, cioè solo quelli di noi che avranno messo veramente il Signore al primo posto, come è scritto Angelina, Isaia 65.
Verso 13 e 14.
Perciò
così parla il Signore Dio. Ecco, i miei servi mangeranno, ma voi avrete fame.
I miei servi berranno,
ma voi avrete sete.
I miei servi gioiranno,
ma voi sarete delusi.
I miei servi canteranno per la gioia del loro cuore,
ma voi griderete per l'angoscia del cuor vostro e urlerete perché avrete lo spirito affranto. Isaia 65, versi 13 e 14.
Voi, falsi profeti delle chiese, avrete lo spirito affranto perché state ingannando la gente. State dicendo alla gente cose che nella Bibbia non ci sono. Voi, il vostro messaggio sono le interpretazioni. non è la pura parola di Dio che anche un deficiente come me può capire, un poveraccio come me può capire. È tutta complicata, subliminale, filosofizzata. I bambini non capiranno mai le vostre cose. E in fondo non mettete neanche le scritture. E le poche che mettete le avete storpiate tutte. La Nuova Gerusalemme non si chiamerà la Nuova Gerusalemme degli ebrei, dei cattolici, degli evangelici, ma sarà la Nuova Gerusalemme dei benedetti che saranno prescelti, che saranno degni di abitarvi. Quindi non la mia e la tua Chiesa, ma solo Dio sa chi saranno questi qui. Non io o te o chi piace a noi della nostra Chiesa, no, solo Dio sa che ci entrerà. E si chiameranno solamente il corpo di Cristo. Questa è la Nuova Gerusalemme. Amen. Questa è la sposa di Cristo. Dio ci aiuti a farne parte. Quando vi dicono che la sola religione che vi entrerà sono loro. Io al vostro posto mi scuoterei la polvere e andrei ad adorare il Signore a casa. E poi parlare, insegnare di Gesù quando posso, a chi posso, ovunque possibile, spesso anche dove è impossibile. Anche se la vostra casa è un tipo di stalla di Betlemme, sarete in miglior compagnia. Nel nome di Gesù Cristo, fammi pregare, Angelina.
Amen.
Che si fa tardi.
Grazie,
grazie
Gesù.
Signore. Signore Gesù, prego che ci aiuti, Signore, a separare la verità dalle bugie, Signore. Prego che aiuti e proteggi i fratellini, specialmente quelli che sono sotto bugie, specialmente quelli che sono seduti in panca a scaldare, a ascoltare bugie dopo bugie dopo bugie, liturgie, interpretazioni. Signore, prego per quei fratellini, quei malcapitati, Signore. Benedici le chiese vere, i predicatori veri, gli apostoli veri, i missionari del Vangelo, quelli veri, Signore, benedici. Quali sono, Signore? Solamente quelli che predicano a te, il tuo Vangelo, la tua verità, il tuo amore, che cominciano con le scritture e finiscono con le scritture, non le storpiano col martello, giratubi, farle, che deve diventare religione gioviana, cattolico, protestante. Benedici i predicatori che cominciano con le scritture, camminano sulle scritture, rimangono nelle scritture.
Amen.
E terminano con le scritture, non vanno a destra né a sinistra, vanno per la via diritta, stretta, in salita, angusta, piena di ostacoli, si chiama la via del Calvario. Dura tutta la nostra vita, non parlo della vita carnale, parlo della vita spirituale, da quando ci convertiamo fino a quando moriamo in Cristo. Rimaniamo con Lui. Benedici questi fratelli, Signore.
Amen.
Proteggili dal diavolo, dai Scofield, i scofieldiani, che ci sono anche scritte le loro Bibbie con i loro scarabocchi. Guai, dice il Signore, Apocalisse 22, a chi aggiunge a questa parola. Dio aggiungerà le piaghe descritte in questo libro. Guai a chi toglie. Dio toglierà la sua parte dell'albero della vita. Chi predica queste bugie non può essere sicuro di essere salvato. Non lo potrà mai essere. Molti di questi non lo sono. Signore, benedici i fratelli, aiutali a venire a te, Signore. E aiuta me, aiuta noi a far parte di questa folla, di questo popolo che cammina sul sentiero della sposa, e se saremo fedeli ci arriveremo. Nel nome di Gesù Cristo.
Amen.
Amen.
Grazie Signore. Vi abbracciamo cari fratelli, ci fermiamo per oggi, vi inviamo tanto amore da noi tutti.
Amen.
Qui e ci risentiamo domani.
Amen. Alleluia.
Dio ci aiuti tutti ad essere fedeli. Amen.
Alleluia, un grande abbraccio fratelli.
Ich Yerushalayim Tishkach yemini Tidbak neshoni Lechiki Im lo eskerechi Im eskachel Yerushalayim Tishkach yemini Tidbak neshoni Lechiki Im lo eskerechi Jerusalem